Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati. Oggi ci sarà Commissione Quinta su prosecuzione della tratta metropolitana Brin-Canepari e Brignole-Piazza Martinez. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, per ora assente, avvenente. Bevilacqua, buongiorno a lei. Bianchi, per ora assente. Bordilli, Bruzzone, Canessa, Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei, Falteri, per ora assente, Finocchio presente, Frigerio, assente, Gambino, per ora assente, Gandolfo, a lei, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, per ora assente, Maccagno, per ora assente anche lei, Marangoni, Maresca, per ora assente, Masha, buongiorno a lei, Mesmacher, buongiorno, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno a lei, Russo, Sicignano, Stuppia, Tassara, Vaccalebre, per ora assente, Vassallo e Venturini. Allora, come anticipato, oggi parleremo appunto della prosecuzione della tratta metropolitana Brin-Canepari e Brignole-Piazza Martinez e lascerei subito la parola ai due proponenti partendo da Bevilacqua. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, ma molto brevemente, questo è un argomento che anche in fase di discussione degli articoli 54 avevo interrogato l'assessore rispetto a come l'amministrazione stava proseguendo i contatti con l'ex società per quanto riguarda il prolungamento della tratta Brin-Canepari e rispetto poi ovviamente al prolungamento della metropolitana non si può non tener conto anche di quello che riguarda il prolungamento sino a Piazza Martinez. Con questa commissione come gruppo Lega pertanto abbiamo voluto portare un momento di approfondimento rispetto alla situazione, tutto quello che riguarda i due prolungamenti, rispetto a come...
Scusi commissario, chiederei un pochino di silenzio per favore, grazie, prego.
Grazie Presidente. Rispetto a come siano andati avanti i lavori anche poi rispetto a tutte quelle che sono le criticità, andando sulla parte della Valpolcevera, quindi sull'area di Certosa di Rivarolo, anche per quello che riguarda non possiamo non tenere conto anche degli altri cantieri che sono attivi, che sono in fase di realizzazione, tutto quello che è comportato anche... Abbiamo visto nelle settimane scorse la parte della chiusura di via Rossini che comunque ha inciso pesantemente sul territorio, sulla parte della viabilità, quindi su un contesto che anche attraverso, poi lo spiegherà ovviamente l'assessore in modo più dettagliato e approfondito, tutto quello che riguarda anche quello che è emerso durante la cabina di regia che è stata riattivata a seguito anche di quello che aveva comunicato l'assessore Ferrante in fase di articolo 54, su quello che riguarda anche quello che vive il territorio, e su questo ringrazio della presenza del municipio Valpolcevera attraverso l'assessore San Filippo presente. Noto, io questa volta non ho fatto richiesta di avere come auditi il Comitato Liberi Cittadini di Certosa, speravo che eventualmente qualcun altro potesse fare, noto che però non ci sono, mi spiace perché comunque avrebbero potuto anche loro dare un apporto rispetto a quello che sente il quartiere quotidianamente rispetto a le criticità che vive il territorio. Mi fermo qui perché poi alla fine bisogna iniziare i lavori, che è quello che conta. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola allora al commissario Bruzzone, altro proponente di questa commissione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Saluto l'assessore, gli uffici e i municipi presenti. Ciclicamente ci vediamo insomma in quest'aula per fare il punto sullo stato dei lavori. Non è la prima commissione che facciamo sulla metropolitana, non sarà sicuramente l'ultima, perché riteniamo questa infrastruttura un'infrastruttura strategica per la città, per chi vive a Genova, per chi lavora a Genova e nella quotidianità di migliaia di persone. Ci siamo legittimamente concentrati in questi primi mesi di mandato, e sottolineo, Presidente, il primo dato politico, che in meno di un anno sarà almeno la seconda, se non terza, commissione su questa materia, proprio perché la riteniamo strategica. E ci siamo, ripeto, legittimamente concentrati sul prolungamento che interessa la Valpolcevera, anche per le ragioni che ricordava giustamente il collega che mi ha preceduto, anche perché un po' tutte e tutti abbiamo partecipato anche a momenti di incontro e di confronto sul territorio. L'assessore era presente, noi eravamo presenti, era presente anche il collega Bevilacqua con il municipio, proprio perché riteniamo il dialogo col territorio fondamentale, così come sono fondamentali però dei momenti in cui è la parte politica e la parte tecnica che fanno il punto della situazione, per poi capire il come procedere, quindi anche come condividere nuovamente questo percorso con il territorio. Non mi dispiacerebbe questa mattina, Presidente, lo socializzo, metto così, fare anche un approfondimento però sull'altro prolungamento, di cui invece si tende a parlare un pochino meno, che è quello verso Piazza Martinez, quindi che interessa il municipio terzo, di cui tra l'altro l'assessore Ferrante è stato lungamente, per lungo tempo, presidente, quindi conosce benissimo quel territorio, perché è evidente e non sfugge a nessuno che quel prolungamento è la porta di accesso un domani per poi portare la metropolitana presso il principale istituto, diciamo, sanitario della nostra città, che è appunto il San Martino, così da completare in un certo senso la visione di quello che serve la metropolitana, cioè condurre le persone da zone lontane dal centro verso il centro e dalle zone, diciamo, di principale interesse, come possono essere università, e in parte ce l'abbiamo con le stazioni in prossimità di Via Balbi, e appunto ospedali e altri luoghi di interesse. Quindi è evidente che questa stazione per noi è strategica, perché, ripeto, è quella porta di accesso lì. Argomento, chiudo, Presidente, con un'ultima riflessione politica di cui abbiamo parlato molto poco. Mi ricordo che l'ultima commissione sul prolungamento in Piazza Martinez c'era ancora come assessore competente l'assessore Campora, che nel frattempo è andato in regione, quindi parliamo ormai di un po' di tempo fa. E non siamo più riusciti neanche nella consigliatura scorsa a riprendere il filo di questa operazione che è così importante. Ecco perché ritengo, e chiudo Presidente, che fare il punto della situazione dei lavori anche in una situazione di estrema difficoltà che questa amministrazione ha ereditato, insomma è fatto noto, sono usciti fiumi di inchiostro sulla stampa, sulle difficoltà che abbiamo incontrato, ci aiuta intanto a capire che cosa sta facendo questa amministrazione, come sta portando fuori, diciamo così, dal pantano questo dossier, e anche le prospettive per il futuro. Grazie Presidente.
Grazie a lei, Commissario Bruzzone. Oggi con noi come auditi abbiamo l'assessore Boilini del municipio terzo e l'assessore San Filippo del municipio quinto. Ci tengo anche a ricordare che è facoltà di tutti i commissari di richiedere l'audizione di vari comitati e associazioni. Quindi in questo momento lascerei poi la parola all'assessore Ferrante. Prego.
Buongiorno a tutti. Vabbè, io ringrazio prima di tutto la presenza del municipio Bassa Val Bisagno e del municipio Valpolcevera, due realtà che conosco benissimo, una perché l'ho frequentata per 20 anni e l'altra perché occupa il 50% del mio tempo d'assessore. Allora, la questione della metropolitana è una questione molto delicata ed esattamente la stessa delicatezza con cui ci siamo ritrovati l'alta infrastruttura dei quattro assi. Tengo anche a precisare che siccome, come dire, siamo in una commissione, l'oggetto è chiaro, l'oggetto è tratta Brincane Pari, Brignole Martinez, ma a volte, come dire, non sempre inquadriamo bene le deleghe come ce le stiamo portando avanti in giunta. La Presidente Finocchi ha fatto molto bene a invitare anche l'assessore robotica, che fra un po' ci raggiungerà, perché è chiaro che io sono l'assessore alle infrastrutture e alle opere strategiche, quindi io mi occupo della parte di tutto ciò che è il cantiere, lo sviluppo, l'andare avanti di un'opera. Quando un'infrastruttura funziona, non è più un'infrastruttura, è un trasporto. Quindi è chiaro che in questo momento abbiamo una metropolitana in esercizio e abbiamo invece quello che ci auguriamo sia lo sviluppo della metropolitana, e anche perché ricordo a tutti che in questa città, al di là di tutte le narrazioni che si sono accompagnate negli ultimi 14 anni, l'ultima stazione della metropolitana l'ha inaugurata l'ex sindaco Doria, e in quel momento c'ero anch'io come presidente della Bassa Val Bisagno nel dicembre 2012. Quindi, come dire, i fatti sono questi, tutto il resto sono chiacchiere. E appena ci siamo insediati, appena mi sono insediato, ho avuto modo anche il piacere di conoscere l'ingegner Sciutto, che è alla mia destra, che voi conoscete, che è la dirigente che segue la partita della metropolitana, ma anche altre partite a livello infrastrutturale. Io tengo a precisare anche una cosa, che noi come amministrazione non abbiamo di fatto, almeno tutte le deleghe afferenti al mio assessorato, non è stato modificato nessun dirigente. Questo ci terrei a precisarlo. Ecco, quindi questo deve essere anche molto chiaro, che il nostro intento non è stato sostituire i dirigenti perché volevamo dare delle colpe o cercare qualche colpevole o qualcuno da accusare. Semplicemente ci siamo presi in carico questo problema. Falcone mi segua. Ci siamo presi in carico questo problema, e quello che abbiamo trovato, io nei primi giorni intensi in cui ho capito che si passava da una situazione drammatica all'altra, quello che ho capito subito alla metropolitana è che ci trovavamo di fronte a un'impresa esecutrice, la Manelli, totalmente in stato di crisi, totalmente in stato di blocco, con lettere di richiamo da parte della direzione e con richieste di cronoprogramma a cui non c'era una risposta. Poi va da sé che si poteva anche iniziare a far prima quello che noi abbiamo avuto il coraggio di fare, e io dico il coraggio perché era un attimo finire per vie legali, era un attimo fare quello che giustamente avete detto voi l'estate scorsa, rischiare di tenere in blocco per 2 anni e mezzo la metropolitana, e invece con grande pazienza abbiamo affrontato questo problema con grande serietà, con chi ha vinto l'appalto, che in quel caso lì era il consorzio Compact, la Manelli era impresa esecutrice nella tratta Brignole Martinez e Brin Canepari, è impresa anche appaltatrice solo nella Corvetto, e con grande serietà e non vi nego anche con grandi scontri, con grande sostegno della direzione, con grandi scontri, grande serietà e riunioni infinite, siamo riusciti alla definizione per cui Manelli è uscito di scena in punta di piedi. Ricordo a tutti a ottobre l'occupazione dell'aula del consiglio da parte dei dipendenti la Manelli, e quindi se un'impresa arriva a quei livelli ad ottobre, le crisi non si producono in un mese, le crisi sono lunghe. Quindi sulla situazione di blocco della metropolitana era un blocco antecedente al nostro arrivo. Non so se era antecedente o era presente nel momento in cui l'assessore Campora era assessore e aveva la delega, però diciamo che, se io ricordo bene, l'assessore Campora è andato via dall'amministrazione comunale a ottobre 2024, e quindi, come dire, sicuramente da quella data, non perché è andato via l'assessore Campora, qualcosa si era rotto nello sviluppo della metropolitana. Semplicemente era un sintomo che probabilmente si preferiva non palesare, o non si preferiva non esaltare, o magari veniva gestito, io non lo so. Io quando sono arrivato non ho trovato una gestione del sintomo. Ora in questo momento abbiamo quindi definito in tutta la fase tardo estiva e autunnale i rapporti perché subentrassero 3 nuove imprese che hanno creato una consortile che si chiama Metrozena. Questa nuova consortile è fatta di 3 imprese che devono cubare quello che è sulla carta, era sulla carta la dimensione della Manelli. Queste 3 imprese hanno in carico, per conto del consorzio Compact, la realizzazione della Brin Canepari e della Brignole Martinez. Tengo a precisare che quando siamo arrivati noi, 11 giugno 2025, quindi 11 mesi fa, lo sviluppo della Brignole Martinez era al 5%, 10. E la Brinca Nepari era con 2 anni di ritardo, di cui 8 mesi erano ampiamente giustificati dalla situazione che si era trovata per la fornace romana e per tutte, come dire, le vicissitudini legate al cantiere nella zona di Canepari. Quindi eravamo di fronte a più di 1 anno di ritardo non giustificato e quasi 1 anno giustificato. L'impresa, lavorio molto intenso da parte dell'assessorato e della dirigente, ha ripreso a lavorare. La prima cosa che abbiamo chiesto era mitigare quello che molto correttamente rappresentava il consigliere Bevilacqua, ovvero la bulimia di cantieri e la situazione veramente critica in cui si trova quella zona della Val Polcevera. Una situazione che va oltre il collasso e oltre l'accettabile da parte di una comunità. Abbiamo chiesto la rimodulazione del cantiere, è stato creato un percorso in sicurezza, protetto e illuminato che collega direttamente la stazione di Brin con Via Ariosto. Di questo so che in tanti si sono presi dei meriti, ma è sempre così, e come dire, le cose fatte bene hanno tanti padri, tendenzialmente i fallimenti sono sempre dei singoli. Io so che ci abbiamo lavorato intensamente io e l'ingegner Sciutto, e molto intensamente non era neanche scontato chiedere immediatamente a delle imprese con cui ancora stavamo trattando di fare un collegamento diretto. Abbiamo eliminato anche il semaforo di via Piombelli, abbiamo levato quell'imbuto, abbiamo svuotato le vasche che nel frattempo si erano create nella zona di Canepari, tenendo conto che queste vasche si erano create per la pioggia, ma soprattutto per il fatto che incombendo l'estate rischiavano di essere anche un rischio serio a livello igienico. La rimozione dell'acqua è avvenuta perché le pompe erano mal funzionanti, legate al fatto che da tempo l'impresa Manelli era deficitaria sia nella presenza in cantiere che nella gestione del cantiere. In questo momento bisognerà rifare l'impermeabilizzazione e qualche lavoro legato alle vasche. Stiamo lavorando per entrare a pieno ritmo a giugno con i lavori della Brinca Nepari. Perché a pieno ritmo? Perché in questo momento ci siamo ritrovati con dei forti debiti lasciati da Manelli nei fornitori, e quindi l'impresa, il consorzio che è subentrato sta risolvendo i problemi debitori, perché chiaramente i fornitori avevano smesso di fornire dal momento che non c'erano i pagamenti, ma questo mi sembra che l'abbiamo visto già in altre realtà, no? Questa situazione. Se a lungo non paghi, poi prima o poi qualcuno chiude il rubinetto. E quindi in questo momento le imprese hanno rimodulato il cantiere, abbiamo alleggerito un pochino i disagi dei cittadini, l'impresa entrerà a pieno regime, quindi col massimo dei lavoratori previsti da contratto e col massimo delle lavorazioni nel mese di giugno, abbiamo un cronoprogramma fitto. Non vi nego che però noi non ci vogliamo lanciare in date. Io, che per tanti anni, consigliere Bevilacqua ha ricordato che per tanti anni sono stato presidente della Bassa Val Bisagno, rimanevo stupito del fatto che ogni elezione dal 2022 in poi c'era qualcuno che mi veniva a raccontare una data nuova per la stazione di Martinez. E ormai, come dire, in quella parte di città siamo tra la leggenda e la barzelletta andare a sparare le date. Quindi noi vi diciamo solo che abbiamo un cronoprogramma preciso, stiamo attenzionando le imprese, riteniamo che sul modello della cabina di regia bisogna fare una cosa molto simile, quindi periodicamente, mensilmente, bisogna tenere monitorato lo stato di avanzamento del nuovo consorzio, che si chiama, ripeto, Metro Zena, e questo lo faremo perché riteniamo che comunque le imprese hanno bisogno anche di essere supportate, ma soprattutto noi abbiamo bisogno di far sentire che la presenza dell'amministrazione e la pretesa dei mantenimenti e del mantenimento del cronoprogramma per noi è una cosa sfidante, ma è una cosa su cui puntiamo. Brignole Martinez ormai appartiene alla leggenda cittadina. Ripeto, la cosa più grottesca è che qualcuno abbia raccontato date in situazioni in cui c'erano molte elezioni ravvicinate, quindi 2022, 2023, 2024, proprio sono state raccontate tante cose. La verità è che l'opera al 10% con un pochino di lavoro sull'impalcato di via Archimede, dove l'impresa Manelli, se avessimo potuto togliergli dal contratto la Brignole Martinez, ci avrebbero pagato loro. per uscire fuori da quel pezzo di contratto, ma tranquillamente ci avrebbero pagato loro per uscirne. Ora, voi sapete, perché i giornali li leggiamo tutti, che noi per migliorare e accelerare i lavori del sostituplicamento dei binari Brignole Principe che rientra nel nodo di Genova, abbiamo concesso le aree della che usava l'impresa Manelli alle ferrovie per accelerare i tempi. Tenete conto che non è stata una partita semplice, io ringrazio l'ingegnere Sciutto, perché avevamo un contenzioso con la Manelli e in contemporanea gli chiedevamo di usare le loro aree e dalle RFI per fare degli altri lavori. Ora, quindi vi posso assicurare che non era scontato tutto questo. In questo momento però questo atteggiamento ci ha portato anche ad avere nella cabina di regia, che io personalmente presiedo, che l'ho subito attivato sui lavori di rigenerazione della Valpolcevera e del Capasso in su, un atteggiamento nei confronti di COCIF e di RFI, nei nostri confronti, di estrema serietà e di estrema franchezza. Non mancano gli scontri, però tendenzialmente quando ti mostri collaborativo hai dei crediti che puoi usare quando meglio credi, e io sono molto contento che uno di questi crediti ci permetterà di avere l'accesso alla metropolitana e al binario che si creerà nuovo direttamente anche dall'altro lato del Bisagno, cioè la sponda sinistra, da quello che è l'incrocio tra Corso Galilei e via Cambiaso. Questo per quel territorio è un successo incredibile, che è passato anche, come dire, un po' in sordina, ma questo è legato anche al fatto che, come dire, da parte nostra si è palesata una grandissima volontà e anche capacità, devo dire, degli uffici e in parte posso dire anche della mia resilienza nel portare a casa il risultato anche di dare un'area alle ferrovie, nonostante ci fosse un contenzioso aperto con l'impresa che aveva quell'area. In questo momento per la Brignole Martinez aspettiamo che le ferrovie ci restituiscano quell'area. Nell'accordo che abbiamo firmato, perché gli accordi si fanno sempre, si firma sempre, ci mancherebbe altro, non esistono modi orali, l'unico modo è quello scritto, le aree verranno istituite a fine giugno. Quindi noi intendiamo riprendere i lavori della Brignole Martinez con l'estate, si dovrà lavorare su riprendere il lavoro sull'impalcato, sia dalla parte sopra che sotto, sicuramente si dovrà chiudere una delle due corsie della galleria di via Archimede per poter lavorare nell'intradosso e nell'estradosso. Nel frattempo utilizzeremo anche la rampa nuova di RFI, che sarà una rampa permanente, quella in Corso Galilei, e abbiamo avuto anche recentemente nelle ennesime cabine di regia, nelle ennesime riunioni, anche, come dire, le valutazioni di portata di tonnellaggio di quella rampa, perché va tutto bene, 30 tonnellate potrà essere usata anche per il nostro cantiere della metropolitana. Tengo anche a precisare che quando noi facciamo le cabine di regia, a cui io invito sempre anche i rappresentanti, i cittadini, i comitati, il municipio Centro-Ovest, il municipio Valpolcevera, perché non abbiamo nulla da nascondere, ci sono RFI, autostrade, reti, IREN, Italfer, grandi stazioni, ci sono tutti i player, perché noi affrontiamo tutto e il metodo che io ho dato da 11 mesi è quello che io voglio il cronoprogramma. Ora, non è questa la materia, ma se stiamo risolvendo il sottopassaggio di Brin, è legato anche a questo, le interferenze del Rio Zella, è legato anche a questo, e anche i nostri cantieri, da Rio Maltempo alla metropolitana, sono tutti incrociati nel cronoprogramma con gli altri player. Ovvero, noi stiamo cercando, è chiaro, non si può pensare di lenire. Mi puoi richiamare un po' perché io non...
Per cortesia, un po' di silenzio, grazie.
E lo so, è Gregorio che è indisciplinato. Allora, ma perché lui queste cose le sa a memoria, quindi si annoia. Allora, quindi, ma Vassallo non le sa a memoria, Gregorio che le sa a memoria. È più grave che lo dica Vassallo, che si distraeva. Allora, cerchiamo di prendere anche con un tono così, visto che passiamo tante ore insieme, anche se ogni tanto si ha un tono un pochino più rilassato, non è un male. Allora, quindi quello che stavo spiegando e ci tenevo a precisare, che in questa cabina di regia noi chiediamo tutte le sovrapposizioni. La prossima cabina di regia, che sarà il 27 maggio, prevede che tutti i soggetti forniscano il cronoprogramma. E anche nel periodo che intercede tra la cabina di regia e gli altri, i vari uffici lavorano insieme. Per Rio Maltempo sta lavorando la nostra direzione con i reti, perché ci sono i sottoservizi. Per via Rossini stiamo facendo gli approfondimenti, direzione per idrauliche con COCIF. Metropolitana stiamo lavorando insieme, direzione infrastrutture con direzione lavori pubblici, perché ci sono anche lì le interferenze. Stiamo cercando di mitigare i problemi ai cittadini, anche a costo di far passare i cantieri all'interno di altri cantieri. Cioè noi siamo veramente all'incastro. Per evitare di chiudere strade, facciamo passare la logistica del cantiere di Roma al Tempo dentro il cantiere della metropolitana, e ora stiamo chiedendo di entrare dentro il cantiere di COCIV. Che sia chiaro, tutto in forma legale, legittima, è prevista nella sicurezza. Però capite, questo viene fatto per alleggerire i fastidi dei cittadini, che ne avrebbero molto di più se non ci fosse questo lavoro, che vi posso assicurare è estenuante. Io ringrazio anche il mio staff, per esempio l'architetto Brancato, che è il funzionario dell'ufficio opere strategiche, che mi aiuta a tenere insieme, a incastrare tutto. Quindi io vi posso assicurare che c'è un lavoro immenso e i disagi sarebbero molto maggiori. Quindi la situazione è questa: siamo riusciti a far ripartire lo sviluppo della metropolitana. È indubbio, e io lo dico, è indubbio che se non si sviluppa la Brincane Pari, la Brignole Martine, se non si può pensare di continuare lo sviluppo della metropolitana a Levante e in Valpolcevera. Sappiamo tutti che alla fine dello scorso mandato è stato chiesto alla precedente amministrazione il finanziamento per la prolungamento a San Martino, cosa su cui ancora non abbiamo ricevuto risposta. La direzione sta lavorando anche su un progetto di sviluppo. Posso chiudere il mio intervento, prima che l'ingegner Sciuto vi faccia la presentazione, in maniera estremamente preoccupata, perché sapete tutti che in questo momento si sta aprendo un dibattito in Parlamento sul fatto che il MIT ha chiesto il definanziamento della Brincane Pari, della Canepari Rivarolo e dell'8-2 della Martinez, che sarebbe poi tutta l'area di parcheggio interscambio che andrebbe, diciamo, in quella che è la zona dietro la scuola Marconi verso lo scalo di Tralba. Quindi noi siamo nell'elenco del MIT in cui queste due opere verrebbero definanziate. La richiesta è il definanziamento, quindi il definanziamento della Canepari Rivarolo, che cuba mi pare 64 milioni, no? E della Brignole Martinez, e dell'8-2 della Martinez, che non... 10 milioni, ecco, è chiaro che il definanziamento di queste due opere è il De Profundis dello sviluppo e della metropolitana. Io vorrei che fosse chiaro, perché noto anche un certo silenzio su tutto ciò, cioè un certo, perché qui i progetti c'erano, anzi sulla Canepari Rivarolo ci sono già i soldi in cassa, semplicemente che la Canepari Rivarolo, noi abbiamo il progetto, potremmo già partire con la conferenza dei servizi, ma dobbiamo... È quasi finita la conferenza di servizi. Il nostro problema è che per poter dar corso ai lavori abbiamo bisogno del terzo binario, che RFI per poter ce lo concedere avrebbe bisogno di 50 milioni per le loro opere, cosa che nero su bianco era scritto che gli doveva dare il MIT, il Ministero. Questa cosa è stata definanziata, quindi al momento che non ci concedono il terzo binario, nonostante noi abbiamo il progetto, conclusione della conferenza di servizi e potremo partire col cantiere, non possiamo iniziare i lavori della Canepari Rivarolo. Ed è il motivo per cui il MIT la sta definanziando, non perché il comune non ha fatto l'itere, non ha presentato il progetto. Idem per il lotto 2 della Martinez. Guardate che questa è una cosa di una gravità gigantesca, perché per esempio invece Milano viene finanziata l'ampliamento della metropolitana. E io faccio un appello a voi, perché tutti i rappresentanti parlamentari in maniera bipartisan, liguri e genovesi, visto che l'unica metropolitana che esiste in Liguria è quella di Genova, facciano presente che è intollerabile che venga definanziata la Canepari Rivarolo con tanto di progetto, conferenza dei servizi conclusa e soldi assegnati, dove noi semplicemente potremmo partire, stiamo aspettando il terzo binario e quindi che RFI venga finanziata come era previsto, ed è intollerabile che ciò avvenga ugualmente anche per la Martinez, il lotto 2, che servirebbe al proseguo verso San Martino. Guardate, sta passando tutto questo in un silenzio che è agghiacciante, lo dico, da parte delle forze politiche, perché vedete, i lavori pubblici di una città si possono anche interrompere, possono anche fallire, possono anche ritardare, perché quando si fa una gara pubblica non è colpa dell'amministrazione in carica se vince la ditta o l'impresa di Sciacchelli, ok? nel senso che le gare pubbliche sono pubbliche, ti può andare bene, ti può andare male. In Italia tendenzialmente le imprese sembrano di giganti sulla carta, poi si palesano per essere giganti con i piedi argilla. Ma il fatto che noi abbiamo il silenzio sullo sviluppo della metropolitana, che è l'infrastruttura che dà l'idea di una città che guarda al futuro, che guarda al progresso, è veramente sintomo di una crisi politica profonda. E se la Presidente è d'accordo, l'ingegnere Sciutto a questo punto vi illustra tutto quanto in maniera più tecnica e dettagliata di quanto ho fatto io.
Sì, allora, lascio la parola alla dottoressa Sciutto subito prima di riuscire a sistemare un attimo il proiettore, quindi do 2 minuti di sospensiva. Riprendiamo la seduta, quindi io lascerei la parola all'ingegner Sciutto che parlerà e mostrerà delle slide, e queste slide saranno caricate a breve anche in cartella. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e tutte. Scusate. Grazie consigliere. Allora, giusto, posso proseguire? Prego. Grazie. Partiamo così con questa immagine che dà una visione complessiva dell'estensione attuale della metropolitana, degli interventi in corso e degli interventi previsti, già finanziati o per cui è stato richiesto il finanziamento. Partiamo dalla situazione della tratta Brincane-Pari. In realtà l'assessore Ferrante ha già esposto molti punti, ora mi concentro su qualche aspetto un po' più tecnico, cerco di approfondire un po' di più quelli. E allora, per quanto riguarda la tratta Brincane-Pari, come noto e come è stato ricordato, si sviluppa sul rilevato ferroviario che dall'attuale stazione di Brin, il rilevato ferroviario dove si sviluppa anche l'ultimo miglio che attraversa la Valpolcevera. La realizzazione di questa tratta è stata resa possibile grazie ad un accordo con RFI, per cui è stato ceduto al Comune a titolo oneroso una striscia del rilevato ferroviario su cui si sviluppa a quota sostanzialmente complanare con quella dei binari ferroviari il tracciato della metropolitana. In vari punti del tracciato la larghezza disponibile sul rilevato ferroviario non era sufficiente per avere 2 binari di prolungamento metro, per cui, come noto, è stato necessario realizzare in vari punti delle opere di sostegno che hanno reso necessario rivedere in alcuni punti gli assi viari per avere il prolungamento a doppio binario, che è necessario per garantire poi nelle condizioni di regime un cadenzamento in ora di punta dei treni pari a 3 minuti. In questa immagine vedete in particolare una vista a volo d'uccello della futura stazione di Canepari, su cui poi spiegherò ulteriori dettagli andando avanti, e la sezione corrente del prolungamento della metropolitana che, come noto, è protetto da un tunnel di barriere fonoassorbenti che fanno sì che le emissioni acustiche della metropolitana siano sempre all'interno dei limiti di norma, sia in condizioni diurne sia in condizioni notturne. Come ha ricordato l'assessore Ferrante, l'appaltatore di questi interventi, sia la tratta Brincane-Pari sia la tratta Brignole-Martinez, è un raggruppamento con mandatario il consorzio Compat. Era stata individuata come impresa esecutrice l'impresa Manelli, di cui si è ricordato, con le trattative svolte poi diciamo nella seconda parte del 2025 è uscita di scena l'impresa Manelli e sono entrate in gioco tre diverse imprese esecutrici dello stesso consorzio Compat, che rimane come capofila. E ovviamente l'appaltatore è lo stesso per entrambe le tratte metropolitane. Ricordo anche che per entrambe le tratte metropolitane il complesso dell'opera è realizzato per la parte di opere civili e impianti civili dal consorzio Compat con le sue imprese esecutrici, per invece i sistemi cosiddetti infungibili di automazione, segnalamento, comunicazione e controllo, queste attività sono in capo ad un altro appaltatore che è Hitachi Rail, perché è la vecchia Ansaldo che ha realizzato la metropolitana esistente, dove ci sono sistemi oggetto di privativa. Quindi per avere piena compatibilità e piena integrazione con la linea esistente occorre che alcune parti d'opera siano realizzate da chi detiene la tecnologia per questi sistemi. Come noto, il cantiere della Brincane-Pari attraversa il quartiere di Certosa e presenta numerose intersezioni o interferenze con la viabilità. Lungo lo sviluppo abbiamo cinque sottopassi, a partire dal sottopasso di Brin fino al sottopasso Piombelli. In questa immagine, per chi fosse meno familiare con il quartiere, vedete le parti principali dell'opera. Il nuovo viadotto che si collega al viadotto di uscita della stazione di Brin e curva e scende per raggiungere la quota del rilevato ferroviario. La stazione Canepari, che si trova in corrispondenza di Piazzale Palli, da cui c'è il principale accesso alla stazione. L'accesso da via Canepari, che dà il nome alla stazione, avviene tramite il sottopasso di via Tasso, che attraversa proprio il corpo della nuova stazione e che vediamo meglio dopo. Il cantiere quindi ha delle interferenze importanti con la viabilità, in particolare in corrispondenza di Piazzale Palli, che vedremo meglio fra poco, e del nodo di Brin, come ha ricordato prima l'assessore. Per quanto riguarda la stazione, giusto un approfondimento che molte volte non è stato visto, ha una banchina della lunghezza di 80 metri, quindi è già adeguata all'esercizio dei treni in composizione doppia. Ci sono ovviamente tutti gli accessi con rampe di scale pedonali, scale mobili, ascensori, prevede degli interventi di sistemazione esterna che permettono di ovviamente tutta l'area occupata adesso dal cantiere in Piazzale Palli non è dedicata all'edificio di stazione. Una parte antistante l'edificio di stazione sarà dedicata a sistemazioni a verde, allo snodo della viabilità per collegare la piazza antistante la stazione con via Mansueto e con via Piombelli e con il voltino di via Tasso, e verrà anche recuperato un certo numero di posti auto e di posti moto. La copertura sarà dotata di pannelli fonoassorbenti di pannelli fotovoltaici. I pannelli fonoassorbenti, come ricordavo prima, sono lungo tutto il percorso.
Scusi ingegnere, la interrompo un secondo. Chiederei un pochino di silenzio per cortesia, perché c'è veramente tanto brusio. Grazie.
Prego, prego. Giusto per ricordare il lavoro già fatto sulla tratta Brincane-Pari, che ha ancora davanti una parte di cantiere importante, ma ha già superato, grossa parte, anzi ha completato tutte le opere di fondazione. Sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione, che sono stati anche gli interventi che hanno provocato i maggiori disagi. Ricordo che prima di installare il cantiere principale in Piazzale Palli su prescrizione degli enti e anche su richiesta della popolazione, sono stati realizzati degli interventi per mitigare la presenza del cantiere. Grazie all'intervento, diciamo, delle nostre strutture, è stata realizzata la prima parte del parcheggio nelle aree di Trenitalia presso Piazza Facchini. È un parcheggio da circa 100 stalli regolamentari, come dico io anche 130 alla genovese, e questo è stato realizzato prima di aprire il cantiere della metropolitana, in modo che fosse mitigato a monte il disagio dell'installazione del cantiere in Piazzale Palli. È stata anche spostata l'area di sgambatura cani che era già presente in Piazzale Palli, e tutto questo prima di installare il cantiere principale. E poi, come dicevo, sono state risolte le interferenze, eseguite le demolizioni, sono state svolte tutte le opere di fondazione. Ricordiamo gli scavi archeologici, l'ablazione della fornace romana che verrà poi sistemata, o forse lo è già stata, nel nuovo museo del chiostro della Certosa. E quindi diciamo che quello che rimane da fare da ora in avanti è tutta la parte fuori terra, che naturalmente, insomma, è comunque un cantiere di dimensione importante, però la parte di risoluzione delle interferenze e la parte, come dire, sottoterra è stata completata. Come ricordava l'assessore Ferrante, è stato richiesto alle imprese subentranti di fare degli interventi essenziali per mitigare ulteriormente l'impatto del cantiere. In particolare il percorso pedonale che collega l'uscita da Brin, dalla stazione di Brin verso via Ariosto e verso il resto di Certosa, lo vedete sulla parte destra della slide. Nell'assetto originario il cantiere del nodo di Brin, che lo ricordo è stato demolito il tronchino precedente della stazione di Brin, sono stati realizzati tutti i pali e i plinti di fondazione. Ora rimane da montare le strutture metalliche in elevazione. Il cantiere è quello perimetrato con la linea rossa nell'immagine in alto a destra e arrivava adiacente alla linea verde che è il cortile scolastico. È stato chiesto dall'amministrazione di realizzare un corridoio fra la parte rossa e la parte verde in modo da rendere più agevole il percorso di uscita dalla stazione di Brin e anche creare un ulteriore polmone fra il cortile scolastico e il cantiere. Infatti, oltre alla realizzazione del percorso pedonale che vedete nelle foto in basso a destra, la scuola ha anche ricominciato ad utilizzare il cortile scolastico, che invece in precedenza per motivi di maggiore sicurezza non veniva utilizzato. Per quanto riguarda le fondazioni, gli scavi delle fondazioni di Piazzale Palli, anche qui tutti i pali di fondazione sono stati realizzati. È stato realizzato il magrone di sottofondo, è stata realizzata in buona parte l'impermeabilizzazione, ma purtroppo dovrà essere quasi interamente ripristinata a causa dell'accumulo di acqua che, a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di pompaggio, si era accumulata, è rimasta accumulata per alcuni mesi nello scavo. Su questo impianto di pompaggio vorrei fare una precisazione, perché è un impianto di pompaggio che non solo allontana le acque dallo scavo, ma anche prevede un trattamento di queste acque accumulate prima dello scarico in fognatura. Ovviamente è un impianto che è stato prescritto dagli enti competenti, in particolare Città Metropolitana, che ha la competenza ambientale su questo tipo di scarichi, e è un impianto che naturalmente è anche legato alla responsabilità di chi lo ha installato, quindi dell'impresa che lo aveva installato originariamente. Con il passaggio di consegne di questo impianto, ovviamente le nuove imprese hanno preso in carico questo impianto che era stato installato da altri, lo hanno riparato, lo hanno adeguato e ora funziona regolarmente, consentendo il proseguimento dei lavori. Prima del ripristino dell'impermeabilizzazione il lavoro che si sta facendo adesso è una pulizia veramente molto minuziosa delle parti esistenti, anche dei ciuffi di armatura, perché i depositi lasciati dalle acque accumulate devono essere completamente rimossi in modo da garantire che poi la nuova impermeabilizzazione sia pienamente funzionale, non dia più problemi poi quando le opere definitive sono realizzate. Nei mesi prossimi, come ha brevemente ricordato l'assessore, si riprenderanno a pieno titolo i lavori, quindi una volta sistemata l'impermeabilizzazione in Piazza Le Palli, ovviamente verrà armata la platea di fondazione e da lì a salire, verranno come prima cosa montate le pile del viadotto di Brin, verrà una cosa che non ho ricordato prima, che sono stati realizzati i muri, tutte le fondazioni e tutti i muri di sostegno del rilevato ferroviario. Abbiamo sia muri sul lato esterno, quindi sul lato che affaccia verso tutto l'asse che da via Ariosto prosegue verso nord, quindi via Aulo Persio, via Vedovi, via Mansueto, Piazza Le Palli, via Castelluccio. Mentre sul lato ferrovie, quindi sul lato verso via Canepari, ma che la metropolitana non tocca, via Canepari, sono stati realizzati degli interventi, tutto un fronte di micropali di sottofondazione per non interferire con le opere che nel frattempo poi sono in parte realizzate, sono in corso di conclusione da parte del COCIV per l'ultimo miglio, e per creare poi il cordolo di fondazione per le barriere acustiche. E ci sono nei mesi prossimi, nei mesi a seguire, ci saranno delle fasi di cantiere importanti, soprattutto per il varo delle campate del viadotto di Brin. Su questo, come ricordava l'assessore Ferrante, c'è un coordinamento costante con la cabina di regia dei cantieri della Valpolcevera, che è stata creata, che ormai funziona da tempo, e questo comporta un coordinamento non soltanto come utilizzo degli spazi e come definizione delle modifiche viarie, ma anche a volte come modifica dei cronoprogrammi delle opere, perché, giusto per fare un esempio pratico, quando una fase di lavorazione di uno qualunque dei cantieri coinvolti richiede la chiusura di un voltino stradale, occorre fare in modo che contemporaneamente non ci siano altre chiusure dei voltini, o comunque che siano effettuate in modo controllato, in modo che l'accessibilità alla parte alta dell'immagine satellitare che vedete, su cui comunque gravita un quartiere molto popoloso, delle alture dove arriva via Mansueto da una parte e via Castelluccio dall'altra, abbia i dovuti collegamenti verso la viabilità poi principale. E, per questo, allora, per quanto riguarda la tratta Brin-Canepari, direi come approfondimento tecnico direi di aver toccato i punti che sono stati evidenziati nell'intervento dei commissari che hanno chiesto alla commissione, dell'intervento poi dell'assessore Ferrante. Poi naturalmente sono disponibile per qualsiasi approfondimento. Per quanto riguarda la tratta Brignole Martinez, prima di spiegare anche qui un po' meglio l'articolazione del progetto, faccio una premessa che anche per spiegare ancora meglio quanto illustrato prima dall'assessore Ferrante. Il progetto originario della Brignole Martinez, che è rappresentato nell'immagine in alto a sinistra, prevedeva l'ubicazione della stazione Martinez in corrispondenza della scuola, del plesso scolastico che affaccia su Piazza Martinez, era proprio direttamente alle spalle della scuola. Questa ipotesi presupponeva che tutto il fascio di binari, tutto il piazzale delle officine ferroviarie di Trenitalia fosse disponibile. Perché questa ubicazione della scuola necessitava l'interruzione, la dismissione di tutti gli scambi ferroviari che collegano il fascio di binari del parco di Brignole, che è nella parte bassa dell'immagine, con l'ingresso al deposito. La dismissione del deposito Trenitalia, delle officine manutentive di Piazza Giusti, è un intervento che Ferrovie ha in programma da decenni, non esagero. E il progetto originario della stazione Martinez, che è stato anche poi messo a gara, si basava su una previsione comunicata nei vecchi accordi di Trenitalia di dismissione, di disponibilità dell'area del parco ferroviario a partire da gennaio 2024, legata alla realizzazione di un nuovo deposito ferroviario a Savona. L'intervento del nuovo deposito ferroviario a Savona ha avuto una storia molto, molto travagliata per vari motivi, bonifiche ambientali, problemi con anche qui problemi con gli appaltatori, insomma tutto il mondo alla fine è paese. E quando è risultato evidente che non c'era certezza sulla data di dismissione delle officine Trenitalia, è stato riattivato un tavolo con Ferrovie, sia con Trenitalia sia con RFI, che comunque realizza le infrastrutture per conto di Trenitalia, in modo da trovare una soluzione che permettesse di proseguire con l'intervento di prolungamento Brignole Martinez, anche se le officine erano ancora al loro posto. Devo dire, pur con tutta la fatica del caso, in questa circostanza Ferrovie è stata molto collaborativa, e questo ha condotto ad una soluzione in cui ciascuno rinunciava a qualcosa o doveva mettere in campo qualche misura. Per cui, vedete in basso a destra l'assetto aggiornato, la posizione della stazione Martinez è stata arretrata di circa 95 metri verso Brignole, quindi sempre alle spalle del plesso scolastico di Piazza Martinez, ma spostata un po' verso ponente. In altre parole, nel vecchio assetto l'uscita della stazione Martinez era sul lato est della scuola, in questo nuovo assetto invece l'uscita è sul lato ovest della scuola, quindi sempre con l'accesso diretto a Piazza Martinez. Questo richiede che comunque Trenitalia apporti delle modifiche al suo fascio di binari e di scambi di accesso al deposito, interventi che sono in larga parte già stati eseguiti, ha comportato una revisione del progetto della Brignole Martinez, principalmente per quanto riguarda il corpo stazione. Il tracciato della Brignole Martinez rimane sostanzialmente lo stesso, seppur con delle modifiche puntuali, modifiche che però sono necessarie solo dopo l'attraversamento di Via Archimede. Cioè, il tracciato cambia nella zona fra l'attraversamento di Via Archimede e l'attraversamento di Corso Sardegna. Parliamo di piccole modifiche, non parliamo di spostamenti di metri, ecco, però il tracciato è diverso, cambia significativamente la stazione. Ora buona parte delle aree in proprietà Trenitalia sono disponibili, non è ancora disponibile, ma Trenitalia e RFI stanno lavorando su questo, verrà reso disponibile in un momento successivo la porzione terminale verso est in cui è prevista la realizzazione del tronchino di emergenza della stazione Martinez. Quindi mi sembrava importante illustrare un pochino più in dettaglio questo aspetto, che è molto, molto importante. Naturalmente tutto questo comporta una variante rispetto al progetto che è stato già messo a gara, che le imprese subentranti hanno, però diciamo, è una cosa che permette di proseguire nonostante i ritardi nella dismissione delle aree ferroviarie. Rimango ancora un momento su questa slide per illustrare, sempre guardando l'immagine in basso a destra, l'intervento che ha citato prima l'assessore del completamento della stazione Martinez, anche l'8-2 stazione Martinez. L'8-2 perché originariamente era previsto che tutto l'intervento di realizzazione della stazione Martinez fosse un unico progetto, un unico intervento. All'epoca della redazione del progetto definitivo della stazione Martinez è apparso evidente che il finanziamento disponibile non era sufficiente per realizzare le opere a corredo, che sono state quindi stralciate in un lotto 2, per cui era stato assegnato questo finanziamento di circa 10 milioni che è stato prima ricordato dall'assessore. L'intervento di completamento consiste sostanzialmente in un parcheggio di interscambio di circa 120 stalli e in un collegamento con una passerella sopraelevata attrezzata con tapirulan fino al ponte di Terralba, con accesso quindi sia al ponte di Terralba vero e proprio, quindi in quota, sia alla discesa su piazza Terralba, via Casoni e quant'altro. Questo progetto, questo soprattutto il parcheggio di interscambio, necessita che le officine Trenitalia siano definitivamente dismesse e quindi è molto importante, e su questo l'amministrazione insomma, sta perseguendo le azioni necessarie affinché vengano definitivamente fissate le tempistiche di dismissione delle aree Trenitalia. Andando a vedere un pochino più in dettaglio l'intervento, anche qui parliamo di una linea a cielo aperto che si sviluppa sul rilevato ferroviario. Anche in questo caso il corridoio reso disponibile da Ferrovie, che necessita sia di aree in proprietà Trenitalia, di cui ho già parlato diffusamente, ma anche una striscia invece proprio nel parco ferroviario, si vede meglio qui, nel parco ferroviario di Brignole, di proprietà RFI. La striscia resa disponibile nella parte da via Archimede in poi, Corso Sardegna e l'arrivo a Lambire, l'area Trenitalia, anche qui non era sufficiente per il prolungamento a doppio binario, per cui le opere necessarie comprendono anche nuove opere di sostegno e riempimenti in proprietà Trenitalia, in modo da avere il prolungamento a doppio binario, che, lo ricordo nuovamente, è indispensabile per poter avere il cadenzamento a 3 minuti in ora di punta. E, muri di sostegno perché a volte non se ne ha la percezione, ma in corrispondenza dell'attraversamento di Corso Sardegna c'è un dislivello abbastanza significativo fra il parco ferroviario, fra i binari e le officine di Trenitalia. Ci sono nel punto più alto ci sono oltre 4 metri di dislivello. Andando, proseguendo verso Levante, invece le due aree compensano questo dislivello e arrivano quasi complanari, sostanzialmente complanari, nel punto in cui attualmente ci sono gli scambi che citavo prima, che permettono ai convogli che arrivano nel parco ferroviario di Brignole di ribattere verso il ponte di Terralba e entrare nel deposito. Quindi torno di nuovo indietro. un'opera, diciamo, concettualmente semplice, perché si tratta di un'opera, insomma, in superficie, ma con comunque interferenze da risolvere, per appunto l'interferenza con le ferrovie da una parte e dall'altra. E quindi è un cantiere questo che, tolto il nodo di Via Archimede, ha sicuramente meno interferenze, molte meno interferenze con i quartieri interessati rispetto invece al prolungamento Brincanepari, ma comunque richiede un coordinamento, una pianificazione molto molto complessa per l'interferenza con le aree ferroviarie. E, giusto per darvi un'idea di questo, nell'immagine in basso, anche è un'immagine molto dettagliata, molto complessa, ma giusto per farvi capire, l'accesso al cantiere principale della stazione avverrà comunque attraverso un percorso dedicato all'interno delle officine, che per un certo periodo di tempo rimarranno ancora in funzione, e verrà utilizzato, si vede nelle foto a destra, un attraversamento che già appunto le officine utilizzano. Quindi sarà necessario un coordinamento molto molto attento fra il cantiere e la compresenza delle attività manutentive, che, ripeto, per un certo periodo di tempo rimarranno. E in caso, a seconda delle tempistiche di dismissione di Trenitalia, quando si arriverà alla conclusione dei lavori della Brignole Martinez, le officine siano ancora presenti, è previsto, ed è già compatibile con l'assetto progettuale, di realizzare una passerella sopraelevata per scavalcare i binari, quelli che vedete indicati in azzurro, e permettere quindi dalla nuova stazione Martinez di sbarcare verso Piazza Martinez e quindi raggiungere la viabilità, la rete di trasporto pubblico e tutti i servizi. Giusto ancora due parole relativamente all'8-2 di completamento della stazione Martinez, di cui forse in passato c'è stata meno occasione di parlare. Come dicevo, prevede un parcheggio di interscambio abbastanza capiente, che potrà essere realizzato solo dopo la dismissione delle officine ferroviarie, e invece un percorso di collegamento dalla stazione Martinez verso Levante, che permetterà sia di scendere in Piazza Terralba, vedete nella foto in alto a destra la discesa dal ponte di Terralba verso la viabilità. E quindi direi di aver dato un focus un pochino più dettagliato sugli interventi.
Va benissimo.
Grazie a voi, sono a disposizione.
Grazie mille, ingegner Sciutto. Lascerei adesso la parola ai commissari per domande e interventi. Nel frattempo è arrivato anche l'assessore Robotti. Non so se il municipio vogliono intervenire prima, ascoltano, perfetto. Quindi lascerei allora la parola al commissario Falcone, prego.
Grazie Presidente, grazie dottoressa e grazie Assessore. Allora, una domanda mi sorge spontanea, però
arriva subito, stoppiamo un secondo il tempo a Falcone. Vabbè, 2 minuti.
Non c'è problema. No, però ho la necessità di,
prego,
diciamo,
prego,
di ascolto,
tanto
perché
è un
particolare.
Le ho stoppato il tempo apposta.
No,
prego,
non
prego.
C'è problema, tu mi avanza nei 10 minuti. E, se possiamo ritornare a pagina 12 della... Ecco, una domanda, perché non sono riuscito a inquadrare bene. Il tracciato rosso, che sarebbe quello dell'oggetto poi dove passerà il... è guardando l'immagine dal lato mare o lato montagna? Non so se riesco... Cioè, come la sto guardando io, è dalla parte di via Tolemaide, da via Tolemaide, o dalla parte interna?
Prego, ingegnere, lei la parola, così scendiamo.
Sì, no, l'immagine è visione cartografica, quindi il nord è in alto, quindi sulla sinistra dell'immagine c'è Brignole, diciamo così. No, no, sulla sinistra sua c'è Brignole e sulla destra c'è il Levante. Ok. Quindi Brignole non si vede nell'immagine, ovviamente. Quindi in alto Brignole non si vede. Vediamo via Archimede che taglia in obliquo l'immagine dove c'è il passaggio dalla perimetrazione arancione alla perimetrazione rossa. Proseguendo, no, lo vede il cursore? Ecco, allora, vede il cursore? Allora, qui abbiamo l'intersezione con via Archimede, qui abbiamo l'intersezione con Corso Sardegna e qui ci sono le officine ferroviarie di Trenitalia, qui abbiamo Piazza Martinez e la scuola che si affaccia su Piazza Martinez. Via Tolemaide è sotto.
Posso?
Grazie.
Sì. Allora, ingegnere, questo come dire, mi risolve il problema della domanda, perché era una domanda che comunque avrebbe traguardato il raccordo con il prolungamento, però mi è chiara adesso la situazione. Niente, mentre volevo precisare e ringraziare anche l'assessore sulle parole iniziali che ha detto, perché mi fa piacere che nella sua direzione non ci sono stati, io li chiamo avvicendamenti legati a presenza di colpevole, perché questo mi dà l'idea che laddove ci sono stati probabilmente il metodo utilizzato era un po' quello. Relativamente al discorso della tempistica totale, lì abbiamo letto che ci sono, diciamo, in alcune slide c'era un tempo previsto di un anno più o meno di lavori, quindi ma in qualche slide è uscito fuori, c'era scritto un anno, eccolo qui, durata lavoro stimato un anno, sì, no, vabbè, per carità, quindi a grosse linee, dal momento in cui partiremo, si presuppone quell'anno, anno e qualcosa, e volevo capire se c'è una data, visto che abbiamo assistito a tanti pronunciamenti di termini lavoro, di fine lavoro, perché questo bisogna dare atto all'assessore che come dire, non facevamo in tempo a segnarci una data, che subito ce ne comunicavano un'altra, per carità, se stavolta però abbiamo una data attendibile di fine lavori. Per adesso mi fermo, grazie.
Grazie. Prego, commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, in questa commissione morbida vorrei mettere, come dire, qualche spigolo politico, nel senso che, facendo una sintesi brutale, Presidente, noi potremmo dire che abbiamo perso 8 anni sulla metropolitana. Perché se il risultato di 8 anni è che Brin-Canepari è messa come messa, che Canepari-Rivarolo non sappiamo se il governo ce la finanzia e che Brignole e Martinez siamo al 10%, diciamo che faccio una battuta, nel senso che un bimbetto col pongo forse. Allora, quindi da qui il dato e l'approfondimento che chiedo soprattutto alla parte politica e quindi all'assessore Ferrante che ringrazio. Vorrei capire bene quindi le interlocuzioni, se ci sono state, tra il nostro ente e il governo nel momento in cui ci dicono guarda, ti spettava 100 ma non ti do più 100 ma te ne do, ecco, vorrei capire se magari l'ente è stato informato di quanto ci viene dato, cioè nell'ipotesi fatto 100 il totale, quanto ci verrebbe tolto, tra virgolette, se abbiamo questo elemento, se qualcuno ce l'ha comunicato, se sono state delle interlocuzioni, se le interlocuzioni sono avvenute per il tramite dell'intermediazione di ANCI, insomma, e qual è lo stato dell'arte? Perché io penso, cogliendo in parte l'invito anche che ha fatto l'assessore Ferrante alle forze politiche, che se il quadro è così delineato, possa questo Consiglio Comunale dare un mandato politico, ovviamente, alla Giunta, anche la Giunta per il tramite dei rapporti governo centrale entro i locali a tenerceli sti soldi, la dico male, però come dire, il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico nei confronti della Giunta, allora io vivrei come un atto forse dovuto nei confronti della città il fatto che il Consiglio Comunale, come dire, esprima il proprio appoggio al lavoro fatto dall'amministrazione per tenerseli questi soldi, perché immagino che assessore Ferrante in primis, ma un po' tutti, non è che siamo così contenti se di 100 ce ne tolgono di soldi, perché sennò come le facciamo queste opere? Quindi questa era la domanda che volevo fare, perché l'informazione, io condivido anche le preoccupazioni dell'assessore, cioè di che questo tema rischi un po' di passare in sordina, è secondo me un elemento oggettivo. Quindi volevo capire se siamo nelle condizioni di avere qualche informazione in più e di che natura, anche a livello di importi, quanti soldi ci vengono sottratti. La seconda cosa, il secondo elemento che pongo, che in realtà è anche un po' una proposta, poi insomma vedo anche che ci ha raggiunto l'assessore Robotti e quindi la metto lì come appunto proposta, mi pare di capire che al termine di questo lavoro molto, molto faticoso per far ripartire i lavori, il mese da cerchiare con tutti i colori che ci vengono in mente sia giugno, cioè il prossimo, e quindi in vista dell'estate ripartono tutti i lavori delineati. Ovvio che il periodo estivo presenta tutta una serie insomma di questioni di convivenza col cantiere, allora faccio questa proposta, visto che correttamente questa amministrazione ha deciso di riattivare quel tavolo di lavoro che è l'Osservatorio Salute Ambiente, la possibilità magari di convocare un tavolo per così solo informativo con il territorio proprio in questa dinamica di dialogo territorio-amministrazione, in modo tale insomma da avere di ridare centralità a questa struttura, cosa che del resto l'amministrazione ha già fatto. Mi viene in mente ad esempio il caso di San Teodoro che ha portato tra l'altro tutta una serie insomma di elementi positivi anche nel dialogo in quel caso con la Capitaneria di Porto. Per ora mi fermo qui, grazie Presidente.
Grazie a lei Commissario, lascerei subito la parola all'assessore Ferrante che voleva già rispondere ai primi interventi, prego.
Sì, sarò telegrafico. Allora guardate, prima risposta a Falcone, quello che lei ha visto Falcone nella slide, la pagina 12, Falcone presente? Allora, quello che lei ha visto nella pagina 12 era il lotto 2, il famoso lotto che vogliono definanziare, quello di 10 milioni. Quella tempistica che ha visto di un anno era il lotto 2. Va bene? Ecco, cerchiamo. Quindi, tempi. Noi vogliamo essere seri perché riteniamo che sulle date sia stata presa in giro in maniera abbondante la comunità genovese, ma ancora di più la gente che abita in quella zona del Levante, Piazza Martinez, perché l'idea che un cantiere era allo 0,5% è, purtroppo non voglio far nomi e cognomi, ma persone autorevoli andavano a sparare date, scusate se uso questo termine ma non lo uso a caso, è come dire diventato ormai come dire qualcosa di dirimente sul territorio, e so perfettamente che quello che noi diciamo poi rimane sulla pietra. Noi stiamo lavorando affinché le imprese, che voglio ricordare al consigliere Bruzzone, hanno iniziato a lavorare. Noi il cantiere della Brincanepare è iniziato, pieno regime, È esattamente come una macchina, lei parte, mette la prima, mette la seconda, poi a pieno regime arriva in quinta. Noi siamo in seconda, ma abbiamo, i cantieri sono iniziati, la Brincane Pari, la Brignole Martinez, abbiamo il problema tecnico dell'interferenza del nodo di Genova. Ecco, questo tengo a precisare, perché se non capiamo questo, allora, come dire, passa un messaggio distorto. E la sistemazione delle aree di cantiere, la fornitura del materiale è opera di cantiere. Ok. Noi abbiamo un cronoprogramma su cui però, come dire, siamo molto cauti, perché ripeto, alla cabina di regia che c'è per la complessità delle opere che riguardano la bassa e l'alta Valpolcevera, io voglio creare un metodo di costante interazione con le imprese, col consorzio che gestisce le due tratte, e questo lo voglio fare insieme alla direzione, perché ripeto, vogliamo che il consorzio sappia che il comune non si distrae, l'amministrazione non si distrae, e che pretendiamo rispetto dei tempi. Gli ostacoli sapete meglio di me che sono dietro ogni angolo. La Brignole Martinez è fortemente condizionata dal conferimento, dalla situazione dei depositi di LFI. È un vincolo che è imprescindibile, e su cui anche lì sono state raccontate tante storie, ma le storie che sono state raccontate di accordi in accordi, però di fatto ancora RFI non ha dato la piena disponibilità dello sviluppo della Brignole Martinez. Non c'è un'occasione in cui a Cocchetti, alle riunioni con RFI, non chieda anche conto di questo, però questo ancora non è avvenuto. Quindi noi ci auguriamo di poter mettere la Brincane Pari in esercizio a fine 2027, inizio 2028. Ci auguriamo. E per la Martinez esattamente invece parliamo del 2028. Però ripeto, ci auguriamo, con tutti i se e tutta l'attenzione e l'energia che dovremo mettere, va bene? Quindi noi non ci vendiamo, non è un cartellino con cui noi ci vediamo pronto, però ragazzi, no. Per quanto riguarda le domande del consigliere Bruzzone, allora tendiamo a precisare che l'ingegnere Sciutto, ma vale anche per l'ingegnere Scarlatti con i quattro assi, con il MIT, sono costantemente in rapporto e riunioni con le strutture del MIT, il direttore e i dirigenti, e è legato anche alla questione del Tapirulan, per esempio. Tutte queste opere sono state definanziate con tanto di chiusura delle commissioni che prevedevano il proseguo del finanziamento, proseguo dei rapporti in essere. Tra l'altro le ultime riunioni ha partecipato ieri l'ingegnere Sciutto, mi sembra, e quindi, come dire, in questo momento la partita è più politica che tecnica. Ricordo anche che due consigli fa qualcuno si lamentava dell'assenza della sindaca mia durante gli articoli 54. Noi eravamo collegati in commissione parlamentare. Alla commissione parlamentare a infrastrutture abbiamo fatto presente questa situazione di Genova. C'era il comune di Genova, il comune di Milano invitato, Napoli e Roma. E noi abbiamo fatto presente che assolutamente intendiamo non rinunciare alla Cane Pari di valore finanziamento, perché non è legato a problematiche nostre, è legato al fatto che il Ministero non dà i 50 milioni RFI per sciogliere il problema del terzo binario, che noi saremmo già pronti a partire. E idem il lotto 2 della Martinez, quello che vi ha elencato in maniera molto precisa l'ingegnere Sciutto. Io e la sindaca abbiamo partecipato alla commissione parlamentare. In remoto abbiamo partecipato alla commissione parlamentare parlando anche di questo. Dopodiché abbiamo mandato una relazione tecnica elaborata dall'ingegnere Sciutto e dall'architetto Gallarati, che è il dirigente della direzione progettazione, perché si lavora tutti insieme, perché lì c'è anche dentro la questione del parco Arduino, la rigenerazione è complessa, le dinamiche della bassa e alta Valpolcevera sono molto complesse, andiamo oltre le opere strategiche. Però, come dire, la nostra attenzione è al massimo. È chiaro che a questo punto qui la sindaca ha fatto un intervento che è stato anche molto apprezzato, che mi pare sia finito anche sugli articoli di stampa. Abbiamo inviato alla commissione tutta la documentazione che dimostra come noi non abbiamo nessun tipo di responsabilità se veniamo definanziati, e che semplicemente subiamo dei tagli che ci auguriamo che abbiano un'indicazione lineare, cioè i tagli lineari vuol dire che il ministero in difficoltà taglia tutti, i tagli puntuali invece hanno un altro tipo di retrospettiva o di retropensiero. Quindi noi ci auguriamo che il ministero in questo momento stia applicando i tagli lineari, in quanto ci sono delle difficoltà. Ci viene confermato che i tagli che subisce Genova li subiscono tante altre realtà e tante altre città. Quindi io voglio pensare che i tagli siano lineari e non siano puntuali. Però è chiaro che fare tutto questo sforzo e vedersi tagliati i finanziamenti sulla Canepari Rivarolo e l'82 della Martinez, se ti viene da chiedere a cosa serve la Brin Canepari senza la Canepari Rivarolo, a cosa servono i sacrifici che quella comunità ha subito e sta facendo in termini di disagio, a cosa serve fare la stazione Martinez se non si fa l'82 del parcheggio e quindi il proseguo verso San Martino. Quindi tengo a precisare che la interazione col BIT, con le commissioni parlamentari, è costante e quotidiana, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, ed è indubbio che anche dal punto di vista politico io mi sono recato più volte. Ricordo anche, e mi piace ricordarlo, che una volta sono andato in missione al MIT, avevo dichiarato delle cose per cui sono stato smentito, quelle cose che ho dichiarato sono esattamente quelle che sono avvenute. Invito qualcuno di voi a andarsi a prendere gli articoli 3 mesi fa. Però va bene così, non importa. Io mi accorgo che quando noi usciamo dal MIT immediatamente c'è un comunicato stampa, parlo della parte politica, ne prendiamo abbondantemente atto di tutto ciò. E 74 milioni, 64 la Brinca, la Canepari Rivarolo, 10 milioni l'82 Martinez, 74 milioni. In ultimo, io presiedo e coordino la cabina di regia, non so di altri tavoli. Le posso dire che so che sto programmando col municipio Valpolcevera una commissione inerente ai cantieri e la metropolitana, e quindi i cittadini li incontreremo in commissione, in municipio, perché noi riteniamo che il comune incontra le comunità col comune, e il comune sul territorio si chiama il municipio. Quindi avremo una riunione, una commissione, sapete che le commissioni in modalità municipale sono tutte commissioni aperte alla cittadinanza, che a differenza di qui la cittadinanza può anche interagire, colloquiare e intervenire. E quindi, come dire, noi abbiamo già in programma questo incontro, non so se l'abbiamo già programmato, se la mia segreteria ha già messo una data. Questo però, come dire, so che viene fatto, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, una commissione aperta assemblea pubblica invece in Bassa Valbisagno per il nodo di Genova col COCIF e abbiamo parlato anche della Brignone Martinez, direi un'altra assemblea molto partecipata, molto apprezzata, perché, come dire, abbiamo anche informato del risultato che abbiamo portato a casa, quello del collegamento dalla sponda sinistra col settimo binario della stazione e con la piattaforma della metropolitana. Ricordiamo che la piattaforma metropolitana ferrovia è una piattaforma condivisa, perché anche il comune ha partecipato al pagamento e alla realizzazione di quella piattaforma ai tempi della sindaca Vincenzi per 1 milione di euro. Questo va ricordato, ecco perché noi avremo il collegamento dalla sponda sinistra del Bisagno sulla piattaforma in condivisione metropolitana e ferrovie, proprio perché anche il comune ha partecipato alla realizzazione di quella piattaforma. Scusate, queste cose magari è anche utile ogni tanto ricordarle. E il collegamento che avverrà è un collegamento che avviene protetto in una galleria che già esiste, che passa all'interno dei fornaci, che è di proprietà comunale, che COCI rimetterà, riqualificherà e rimetterà in servizio, e che, come dire, se qualcuno vuole andare a capire dov'è, rimane praticamente sotto la rampa adiacente al muro, che poi non è più che altro che il muro dei fornaci sopra il Bisagno della parte di Brignone. Basta.
Grazie assessore, lascerei la parola al commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Intanto le rinnovo poi la richiesta, se può poi la dottoressa Asciutto trasmettere le slide in modo che poi vengano caricate all'interno della cartellata di consiglio, così almeno le abbiamo tutti. Allora, mi sono preso un po' di appunti, anche perché gli argomenti per la discussione di oggi sono veramente tanti. Allora, la prima cosa che chiedo è per quanto riguarda la parte dell'impermeabilizzazione, su quello che è successo e anche rispetto a come mai si è arrivati a dover fare questi nuovi, o almeno preventivare questi nuovi lavori rispetto a una situazione che comunque è visibile a tutti. E quindi su questo aspetto qua faccio mie le domande che poi mi arrivano dal territorio. E rispetto alla cabina di regia che l'assessore ha menzionato, dove poi chiederà sulla cabina di regia, assessore, dove poi lei chiederà il cronoprogramma. Anche qui faccio mie delle richieste provenienti dal territorio, quindi cittadini e attività commerciali, dove io ricordo comunque anche l'impegno dell'amministrazione lo scorso mandato per dare un sostegno alle attività commerciali, ma non essendoci l'assessore di riferimento è un altro tema, però era giusto metterlo all'interno del contesto politico, perché se poi qualcuno dice che noi abbiamo perso 8 anni, in quegli 8 anni invece si è lavorato anche per dare sostegno e ristori alle attività commerciali della parte di Certosa, grazie anche al lavoro della persona che siede vicino a me. E pertanto una richiesta che viene fatta da parte del territorio è avere poi un aggiornamento continuo e costante, assessore, e informazione rispetto alle prossime chiusure che ci possono essere sulla zona di Certosa e di Rivarolo rispetto a tutti i cantieri. Pertanto noi abbiamo anche la parte, ci sarà una chiusura parziale della strada vicino alla Folzer per la questione dello scolmatore, piuttosto che ci sarà nuovamente la chiusura a Via Rossini. Poi anche lì qualche informazione in più rispetto a quello che saranno quello che sarà il futuro anche dei palazzi di Via Pisoni, di Via Chiuso della Pietra, che non si sa ancora adesso la loro fine, se ci sarà mai una fine. Cioè, ci sono tanti argomenti per cui, giustamente, essendo i tanti cantieri, come l'ha ricordato lei, poi mi risponde, assessore, tanti cantieri, come ha ricordato lei, è necessario che l'amministrazione faccia di tutto per informare nel modo più celere cittadini e attività commerciali rispetto a quello che accadrà nella zona. E questo mi hanno detto diverse realtà, che non è puntuale quantomeno. Per quanto riguarda la questione, io lo riconosco quello del collegamento diretto, assessore, collegamento diretto stazione metropolitana Certosa, glielo riconosco il lavoro che è stato fatto, perché poi bisogna dire le cose come stanno, anche sulla parte poi del risultato che verrà. Per quanto riguarda invece, qui siamo sulla parte Bassa Valbisagno, quello che indicava anche lei sul passaggio tra Corso Galilei e Via Cambiaso, anche lì è una cosa che comunque era stato già argomento di discussione all'interno di quest'aula, tra l'altro con un ordine del giorno che votammo all'unanimità lo scorso mandato. Quindi su questi due punti, sul cronoprogramma, la definizione, sull'impermeabilizzazione, chiedo notizie. Ovviamente poi c'è il dato politico che lei non ha voluto indicare, sottolineare a più riprese attraverso il suo intervento, dove cita molto spesso e volentieri il definanziamento quale fosse un castigo, no? Da parte di qualcuno nei confronti del comune. Ma però assessore, dovrebbe un attimo anche citare, quando fa questi interventi, la nascita del nuovo Fondo Unico Nazionale per i Trasporti, quello che prevede la legge, e quindi quello che dice la legge quando ci sono dei finanziamenti necessari, in quanto non ci sono le intere coperture finanziarie per gli interventi, ed è facoltà poi del comune richiederli. Quindi su questo, assessore, sono certo che, come lei in modo puntuale quest'oggi va a indicare che ci sono dei definanziamenti, in modo puntuale l'amministrazione richiederà al MIT nuovamente le risorse economiche, anche perché, assessore, io lo dico da persona che milita in un movimento politico che comunque è espressione come maggioranza di governo. Noi siamo i primi, e lo dico anche come persona che conosce quel territorio, almeno in quanto comunque c'è nato, cresciuto e ha stretti rapporti proprio con tutte le realtà territoriali. La metropolitana e il prolungamento della metropolitana, anche noi la consideriamo un'opera strategica, e quindi anche per noi è imprescindibile per il futuro della città di Genova, e anche noi indichiamo la necessità di dover proseguire, però almeno quando si danno le informazioni che vengano date per complete, almeno rispetto a quelle che sono le normative di legge, perché altrimenti noi raccontiamo una parte di storia e non tutta la storia totale. Pertanto il Comune di Genova avrà il compito di richiedere nuovamente i finanziamenti. Poi sulla parte del secondo lotto Martinez-Terralba, qui bisogna anche fare un approfondimento rispetto a quando sono ripartiti i lavori e rispetto a quando c'è stato il definanziamento, per capire in che modo questo è avvenuto, perché se no poi anche lì andiamo a raccontare una storia parziale, e io non voglio che i cittadini genovesi ascoltino una storia parziale, anche perché qui non c'è nessuno del ministero. Non so se sia stato in qualche modo, ci sia stato qualche confronto nuovo tra gli uffici e il ministero, però comunque diciamo le cose come stanno. Parliamo del nuovo Fondo Unico Nazionale per i Trasporti. Quindi non parliamo di bocciatura, perché non c'è nessun tipo di bocciatura, c'è soltanto la legge, e la legge deve rispettarla anche il Comune di Genova rispetto ai finanziamenti. Grazie.
Sì, allora lascerei un attimo la risposta all'ingegner Sciutto, prego, a lei la parola.
Sì. Allora, parto dalla domanda del commissario Bevilacqua sull'impermeabilizzazione di Via Canepari. Allora, gli scavi fatti in Piazzale Palli, insomma, di cui si è parlato molto in passato per i trovamenti archeologici e ambientali, sono stati necessari per realizzare un grande cavedio impiantistico che porta sia l'alimentazione elettrica di bassa e media tensione, sia tutte le reti di collegamento che poi fanno funzionare la metropolitana. E ovviamente, essendo uno scavo di grandi dimensioni e anche, insomma, di una certa durata nel tempo, data la necessità di realizzare molti pali di fondazione e poi tutte le opere successive, era stato prescritto dagli enti, ma anche, insomma, è la buona proprio prassi tecnica che lo richiede, di realizzare un impianto per l'emungimento delle acque raccolte dagli scavi. Impianto che, come dicevo prima, era ed è tuttora anche collegato ad un'autorizzazione ambientale per poter scaricare poi nella fognatura bianca le acque raccolte da questo sistema, perché non sono, una volta che sono transitate attraverso le aree di cantiere, non sono più normali acque bianche, ma sono acque che in qualche modo sono state contaminate dai residui del cantiere, e quindi prima di essere scaricate necessitano di un trattamento di disolatura, di sabbiatura, filtro e quant'altro. E purtroppo questo impianto, pur diciamo approvato anche dagli enti competenti e quant'altro, ha superate poi le prime fasi, mostrato delle problematiche di funzionamento. Non funziona adesso, insomma, non voglio rubare il tempo perché gli argomenti sono tanti, però sono emersi proprio dei problemi di funzionamento dei filtri, ma anche dei problemi di funzionamento delle prime pompe pescanti. Non è stato possibile, cioè, è un tema su cui abbiamo dovuto approfondire moltissimo anche con gli uffici ambientali e quant'altro, per capire se potevamo ad un certo punto subentrare noi come comune su questo impianto, visto che non funzionava. Ma essendoci legata un'autorizzazione ambientale, e come ben sapete le norme ambientali sconfinano molto rapidamente anche nel penale, se poi come dire, le cose non sono fatte a dovere. Per cui nel frattempo era stato attivato il confronto con gli appaltatori, però nel periodo, insomma, in cui questo impianto funzionava a singhiozzo, erano in corso gli approfondimenti tecnici anche giuridici per capire se potevamo in qualche modo prendercelo noi, rifarlo noi e poi rivalerci in danno successivamente sugli appaltatori con l'impresa. Nel frattempo però ha poi preso una strada, diciamo, positiva il confronto con gli appaltatori e nel frattempo l'impianto è stato riparato. Il problema è che in questo periodo, in questo interregno, ci sono stati delle fasi lunghe in cui purtroppo l'acqua è accumulata. E per fortuna c'era già l'impermeabilizzazione e oltre all'impermeabilizzazione ovviamente erano stati già sigillati tutti i giunti, tutte le interfacce fra il magrone già gettato e le armature, per cui le parti strutturali, le armature sono integre. Questa già è, insomma, una cosa positiva decisamente. Però la guaina di impermeabilizzazione e le sigillature, i giunti, invece sono stati poi deteriorati da queste acque depositate così a lungo. Per cui le ditte specializzate, per poter poi fornire una garanzia sull'impermeabilizzazione, hanno indicato, ma questo ce lo ha anche confermato la nostra direzione lavori, che prima di procedere poi con i lavori veri e propri, quindi con le opere strutturali, è necessario che una buona parte dell'impermeabilizzazione già fatta venga ripristinata. Quindi questo è il motivo. E cambiando invece completamente argomento, il discorso del Fondo Unico TRM, allora, Fondo Unico Trasporto Rapido di Massa. Allora, come uffici, oltre che appunto come amministrazione, siamo in contatto quotidiano con il Ministero e quindi, come dire, siamo abbastanza... Prego. Con le strutture tecniche, certamente. Quindi, giusto per spiegare un po' il flusso di questo Fondo Unico Trasporto Rapido di Massa. Allora, il prolungamento Canepari-Rivarolo e il lotto 2 Martinez erano già finanziati. Ora, in questo periodo, il governo sta definendo il primo decreto ministeriale di attuazione del Fondo Unico Trasporto Rapido di Massa. Lo stanno definendo proprio in queste settimane. E il punto è che per l'accesso al fondo devono esserci alcune condizioni. O l'avvenuta obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/25, o altri criteri che vengono definiti di riassegnazione con priorità, che fanno sì che gli interventi abbiano i requisiti per essere inseriti nel Fondo Unico. Nel caso sia di Rivarolo sia del lotto 2 Martinez, ci sarebbero i criteri di riassegnazione con priorità. Per Rivarolo, perché l'iter autorizzativo è molto avanzato, stiamo per arrivare alla chiusura della conferenza dei servizi, quindi dopo quello il progetto può essere messo a gara e bandito. Sul lotto 2 Martinez addirittura è già stato affidato il lavoro, è un'opzione del contratto del consorzio Compat, opzione legata però alla disponibilità delle aree ferroviarie di Trenitalia. Quindi il motivo per cui, nonostante insomma siano state rappresentate con tutti i dettagli le circostanze, da un lato per Rivarolo, dall'altro per l'82 Martinez, per cui si prevedono tempi di attuazione più lunghi perché sono legati, o meglio, mi spiego meglio, per il lotto 2 Martinez è proprio una questione di tempo legata alla dismissione definitiva delle officine Trenitalia. Per Rivarolo invece è sia una questione di tempo, perché nei vecchi accordi, cioè vecchi insomma neanche tanto, sono di un anno fa, sottoscritti con il MIT e con Ferrovie, c'erano due condizioni: una, che il cantiere della Canepari Rivarolo partisse dopo la fine del cantiere dell'ultimo miglio, e adesso si parla del 2027, ma non è chiaro, insomma non sono state ancora comunicate, almeno non a mia conoscenza, date ufficiali di messa in esercizio dell'ultimo miglio. Comunque era condizione che il cantiere della Canepari Rivarolo partisse dopo la fine del cantiere dell'ultimo miglio, e poi che venisse stanziato questo finanziamento di 50 milioni per l'intervento di compatibilizzazione fra la Canepari Rivarolo e l'ultimo miglio. Perché di nuovo la Canepari Rivarolo, come la Brincanepari, si sviluppa sul rilevato ferroviario. Anche qui serve spazio, era stato da sempre negli accordi storici chiesto spazio per due binari, perché il prolungamento metro ha senso se fatto a due binari, altrimenti non si riesce ad avere il cadenzamento massimo e si va a spendere quasi la stessa cifra, perché quello che costa non è un binario in più, sono tutte le opere che servono per farlo stare su questo binario. E quindi per rendere disponibile spazio sufficiente sul rilevato ferroviario è necessario questo intervento alternativo al terzo binario per la ribattuta dei locomotori. Il MIT, riscontrando per il lotto 2 Martinez questi tempi lunghi previsti legati alla dismissione delle officine Trenitalia, e invece per Rivarolo l'incertezza sulla copertura di questi 50 milioni, sull'intervento ferroviario, perché nell'accordo appunto dell'anno scorso c'era l'impegno del MIT a stanziarli questi 50 milioni, ma nei mesi successivi è emerso invece che la copertura per questi 50 milioni non era disponibile. Per cui il MIT, che è sempre il MIT ma è un'altra direzione del MIT, quello che si occupa degli interventi di trasporto rapido di massa, dice: io se non ho certezza che tu abbia la disponibilità delle aree ferroviarie non posso congelarti il finanziamento, anche se tu sei avanti non ti posso confermare il finanziamento. Per cui diciamo ci sarebbero dei criteri di assegnazione, ma che non si possono concretizzare per queste problematiche. Quindi poi è ovvio che il comune, ma lo dico da tecnico, ma poi insomma penso che lo confermerà anche l'amministrazione, è ovvio che il comune rinnoverà la richiesta di assegnazione dei finanziamenti, ovviamente, ovvio, ma non avere continuità di non avere continuità di disponibilità dei fondi, qualche contraccolpo ovviamente ce l'ha. Sì, la legge è legge, però diciamo che ci sono leggi. Concludo. Ma nessuno. Commissario, concludo. Posso concludere?
Bevi l'acqua. Mi scusi. La dottoressa le sta rispondendo, quindi lasciamo il tempo al tecnico.
Siamo arrivati qua, cioè. Ma lei non sta ascoltando, se fa un contraddittorio con un dirigente è grave, mi scusi. Il contraddittorio lo faccia con Bruzzone, con me, con Gregorio, ma non con un dirigente. Cioè.
Grazie, prego.
Sì, allora riguardo, mi rendo conto che sono andata lunga, cerco di concludere. Sì, la legge è legge, però io nelle ultime settimane ho partecipato a molti tavoli relativi a questa legge, dove ci sono molti comuni, dove c'è ANCI presente, sono riunioni tecniche convocate dalla Presidenza del Consiglio che rientrano nel funzionamento del sistema delle conferenze Stato-autonomie territoriali, quindi Stato-città, Stato-regioni e conferenza unificata. Ci sono queste riunioni per raccogliere le istanze dei territori, no? Un'osservazione che è stata sottolineata, ma non da me, che voglio dire sono l'ultima arrivata, ma da rappresentanti di altre regioni, di altre città, è che questa legge, questa che ha istituito il Fondo Unico, è una legge insomma che, da quanto abbiamo capito, nasce anche da indicazioni dell'Unione Europea e insomma nasce da tante motivazioni, ecco. E quindi nasce, è basata sull'assunto che si stanziano i fondi solo mano a mano, vengono stanziati i fondi mano a mano quando c'è certezza in qualche modo dei tempi di attuazione. Quello che tutti gli enti locali coinvolti rappresentano, e nel caso di Genova devo dire Genova è proprio l'emblema, è che quando ci sono interventi complessi che richiedono l'interfaccia fra infrastrutture diverse, la compatibilizzazione fra infrastrutture diverse, a volte essere criteri così rigidi di stanziamento poi rischiano di immobilizzare ancora di più le cose, perché la legge che istituisce il Fondo Unico prevede una ricognizione annuale dello stato degli interventi, ma capite bene che in un anno succede di tutto. Quindi se questa ricognizione è legata a una cadenza annuale, si rischia, se si cade nella parte sbagliata del calendario, diciamo così, si rischia che per diversi mesi c'è molta incertezza. Comunque diciamo che naturalmente, come stiamo già facendo, lato tecnico sicuramente ci terremo informati e mano a mano che abbiamo gli aggiornamenti per le problematiche tecniche dei nostri interventi, informeremo le strutture tecniche del Ministero, in modo, sperando che, come pare sia previsto in questo primo decreto attuativo, che comunque se ci sono novità cammin facendo potranno essere fatti dei decreti, come dire, in corso d'anno. Questo speriamo che venga poi effettuato, così che si possa avere di nuovo la riassegnazione in tempi rapidi, confidando che le problematiche con ferrovie, ma che sono poi anche problematiche con altre anime del Ministero, quelle che gestiscono gli interventi ferroviari, vengano risolte, perché i 50 milioni dell'intervento di compatibilizzazione del terzo binario di Rivarolo, è vero, sono fondi RFI, ma sono fondi che stanzia il Ministero, ovviamente. Quindi, come dire, staremo sul pezzo, ecco, come si suol dire, per manifestare appena ci sono i criteri di priorità, come li definiscono, di poter andare avanti.
Grazie ingegnere, lascerei la parola all'assessore del municipio 3, Stefano Boilini, prego, a lei la parola.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie. Volevo ringraziare l'assessore per la relazione circa l'avanzamento dei lavori, i tecnici e i proponenti per questa commissione, perché mi danno l'opportunità di portare un po' quelle che sono le aspettative, ma soprattutto le disillusioni di un territorio che attende la metropolitana da molto molto tempo. Lo faccio condividendovi anche una riflessione personale. Il primo accordo di programma per la metropolitana a San Fruttuoso coincide con l'anno in cui io sono entrato nella scuola Marconi, il mio primo anno di asilo. Quindi il tema è, come dire, ormai sul territorio atteso, ma quello che più ha creato disillusione è certamente il ripetersi di date, soprattutto a fronte del finanziamento dell'opera che risale al 2017, se non erro, che hanno reso il territorio totalmente critico rispetto all'amministrazione a riguardo, perché anche l'opera non è mai stata spiegata anche nella sua complessità, nonostante sul territorio risulti anche banale, essendo in superficie. Oggi abbiamo preso atto delle ragioni per cui...
Chiederei un po' di silenzio, per favore. Grazie.
Oggi abbiamo preso atto delle ragioni per cui ci sono stati questi ritardi e il motivo per cui la tratta Brignole-Martinez ha delle difficoltà a svilupparsi. E sono ragioni comprensibili e che sono mancate in questi anni. Sono ragioni che, se spiegate, potevano dare l'opportunità di comprendere le problematiche per cui non si procedeva. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione che sembra un po' di impasse, ma che fiduciosi rispetto alle parole dell'assessore attendiamo sviluppi e novità. Mi preme fare qualche piccola domanda e considerazione anche per portare le preoccupazioni del territorio rispetto al proseguo di quest'opera. La prima domanda è se il progetto di variante che è stato sviluppato dovrà seguire un iter di approvazione in particolare, come è già accaduto in passato, quindi con conferenze di servizi, con valutazioni di impatto ambientali. La seconda domanda è relativa al passaggio pedonale. Il progetto è stato aggiornato perché, constatata l'indisponibilità delle aree ferroviarie, andava realizzata l'opera in modo compatibile. E questo forse è avvenuto un po' tardivamente, perché il primo progetto è del 2014, il preliminare, il finanziamento dell'opera è del dicembre 2017, l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori è del dicembre 2021. Nel 2024 la giunta comunale approva un documento per l'aggiornamento del progetto proprio a fronte dell'indisponibilità delle aree. Ecco, la domanda è: perché in questo tempo non si è valutato di arrivare in questo layout definitivo, quindi con la possibilità di rendere compatibili le opere ferroviarie e quelle della metropolitana già prima? E ancora, visto che non si ha certezza della disponibilità delle aree e visto che una delle opzioni è il raggiungimento della stazione con un piccolo viadotto pedonale, si è stata valutata l'opportunità di prolungare questo viadotto pedonale fino al quartiere della Foce. Questo perché il territorio della Bassa Val Bisagno è compresso dalla ferrovia che la limita su un lato e la rende poco in comunicazione con quartieri che sono molto vicini in linea d'aria ma molto distanti fisicamente. Ancora qualche piccola domanda tecnica relativamente all'esecuzione dei lavori. La prima domanda è che nel primo progetto, quello approvato e appaltato, se non erro, vi era come valutazione di cantiere la disponibilità delle aree ferroviarie come spazio da adibirsi ad area di cantiere. Oggi questo non è possibile e quindi la domanda è per capire quali strategie si stanno adottando per rendere compatibili le lavorazioni. Ancora un quesito relativo alla preoccupazione dei residenti di Via Oliveri, Via Archimede, Corso Sardegna, circa la vicinanza del nuovo tracciato della metropolitana e il relativo rumore correlato all'esercizio, e quindi se sono previste delle strategie di mitigazione. Per il resto apprezzo la trasparenza e l'informazione con cui l'assessore in questi mesi ha come dire, condiviso con il territorio rispetto alle problematiche di quest'opera, che sono certamente tante, ma che non per questo non la rendono un'opera importante e attesa per un territorio che da questo piccolo prolungamento vede la speranza di vedere la metropolitana verso San Martino e anche una prima strategia per la decongestione del traffico della zona. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Lascerei quindi la parola all'Assessore San Filippo del Municipio Quinto. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la Civica Amministrazione per aver riordinato l'area di cantiere sia sul tratto di Brin, facendo questa nuova passerella del quale si è parlato prima, andando a decongestionare gli altri due punti perché recavano anche poi problemi di sicurezza, soprattutto negli orari di punta. Lo svuotamento delle così chiamate piscine di Piazzale Palli, che con l'arrivo dell'estate sicuramente avrebbero anche portato un problema igienico, il famoso senso unico alternato di via Piombelli, quindi nel senso è chiaro che si è dato anche un segnale di, dopo tanto immobilismo, di ripartenza dei lavori. Come municipio chiaramente chiediamo un cronoprogramma affinché si possano coordinare al meglio le diverse fasi dei cantieri e per dare risposte puntuali comunque ai cittadini della vallata. Ringrazio inoltre l'assessore per il lavoro che è prezioso che sta facendo in cabina di regia e per cercare anche di dare poi tenere quello che è il quadro complessivo degli eventi. Resta chiaramente inoltre la questione molto complessa di un territorio che ha sofferto e sta continuando a soffrire da un punto di vista sia economico, sociale e commerciale, dati l'impatto forte che hanno questi cantieri, e proprio per questo si spera che, come detto prima, ci auguriamo che finalmente il tratto, quantomeno quello fino a via Canepari, poi per quello via Rivarolo, fino a Rivarolo, piazza Palavicini, c'è tempo e vediamo, ma almeno fine 2027, inizio 2028 si spera che sia finito. Infine c'è una piccola segnalazione da apportare per quanto riguarda il passaggio su via Bercilli, mi riferisco alla zona, diciamo, tabaccaio scalette, perché risulta scarsamente illuminato, quindi se si potesse, diciamo, mettere mano per procedere ai lavori, per concedere un po' più di illuminazione relativa anche poi ai problemi di sicurezza. Grazie.
Grazie a lei, lascerei la parola all'assessore Robotti. Prego.
Grazie, innanzitutto mi scuso per il ritardo, sapete bene che ci sono tanti impegni e comunque c'era l'assessore Ferrante che vi ha dato ampia informazione insieme all'ingegnere Asciutto. Volevo solo dire mi sembra che siano estremamente importanti due aspetti che sono stati citati in diversi interventi. Uno è quello dell'informazione e del confronto. Mi sembra che come amministrazione facciamo il massimo. Non è sempre semplice perché parlando di cantieri, di infrastrutture importanti, e in questo caso diciamo che interessano in particolare la città, e invece a volte, come succede spesso in Val Polcevera, che si tratta di infrastrutture nazionali, dicevo, non sempre è facile perché sono molti soggetti coinvolti, i cronoprogrammi sono in continuo cambiamento e quindi noi ci stiamo coordinando, in particolare con l'assessore Ferrante, perché comunque quando questi cronoprogrammi subiscono delle variazioni, automaticamente, quando non vanno a incidere su altri aspetti della vita delle persone, vanno a incidere su quello della mobilità. E allora uno degli sforzi maggiori che abbiamo fatto è stato quello di cercare di averli, di cercare di avere il tempo soprattutto di valutare le soluzioni migliori per ridurre i disagi, perché spesso le viabilità alternative non ci sono, spesso i parcheggi cancellati non ci sono, ma attraverso questo tipo di confronto chiaramente è possibile andare da un lato a predisporre comunque le ordinanze con qualche giorno anziché ora di anticipo, e quindi a dare l'informazione, seppure quasi mai con grandissimo anticipo, proprio perché non siamo mai certi di tempi, che tra le altre cose non dipendono quasi mai da noi, cioè dall'amministrazione comunale in sé, per andare a informare. Parallelamente, citava il collega di Giunta, ci sono le presenze nei municipi e quindi le commissioni, sia insieme sia da soli, a seconda dell'occasione e anche dei rispettivi impegni. Noi siamo stati presenti, parlava anche il collega Ferrante di prossime comunque commissioni, audizioni, ci sono state anche assemblee pubbliche. Oltre a questo, per quanto riguarda il mio assessorato, in diverse, non voglio dire numerose, ma in diverse, non poche occasioni, c'è stata anche l'incontro con comunque realtà del territorio, anche cosiddetti comitati o associazioni o comunque realtà che sono presenti, queste sia delle valli, quindi della Val Polcevera e della Val Bisagno, ma anche del Ponente e del Levante, oltre che del centro. Questa è stata un'attività assolutamente costante, che non basta mai, perché giustamente la cittadinanza non so, vuole essere informata, vuole conoscere, vuole esprimere la sua opinione e talvolta vuole altrettanto legittimamente, giustamente, essere anche protagonista. Da questo punto di vista la partecipazione da parte mia e comunque della direzione dell'assessorato alle cabine di regia insieme che al collega Ferrante fa sì che le informazioni inizino a circolare, e questo oltre a poter dare un'informazione che sia consapevole, perché è anche importante che le persone nel momento che si trovano in coda o non trovano posteggio sappiano che è per magari un qualcosa che andrà a migliorare comunque la loro vita successivamente, invece che avere semplicemente l'informazione così nuda e cruda da un comunicato. E nello stesso tempo questo tipo di confronto e di coordinamento, visto che per quanto riguarda la nostra città, come altre città, ma non tutte, c'è comunque una separazione dalle deleghe che è causata anche oltre che da scelte comunque della sindaca, anche ma da una situazione molto particolare di tutte le opere che erano già state decise in corso, separata con la mobilità, questo consente di andare a programmare, progettare in futuro, cioè non trovarsi sostanzialmente un'infrastruttura che poi bisogna condurre pensando già a come sarà utilizzata. C'è stato un 54, ad esempio, un articolo 54 qualche settimana fa che chiedeva, per quanto riguarda ad esempio i tunnel di Brignole, qua, nel momento in cui saranno di nuovo disponibili, e quindi se c'erano dei cambiamenti sulla mobilità ciclopedonale. Ad esempio da questo punto di vista abbiamo avuto anche un confronto recentemente con proprio col collega, con i tecnici delle rispettive direzioni, proprio per andare a realizzare le soluzioni migliori per la cittadinanza.
Grazie Assessore Robotti. Lascerei la parola all'ingegner Sciutto. Prego.
Grazie. Allora, rispondo prima all'Assessore Boilini. Allora, per quanto riguarda il nuovo il progetto modificato della tratta Brignole-Martinez, non serve fare una nuova procedura di VIA. Abbiamo già fatto, ma insomma nella fase già da un po' di tempo, per prima poi di congelare questa soluzione, abbiamo fatto con l'ufficio via della Regione una procedura semplificata che si chiama verifica preliminare tramite liste di controllo. È una procedura prevista dal codice, dal testo unico ambiente, è l'articolo 6,9 del decreto legislativo 152 del 2006, che appunto si utilizza in caso di varianti in corso d'opera, che era il nostro caso, di cui si ritiene che le modifiche introdotte non siano rilevanti rispetto al progetto originario. E questa verifica presuppone la compilazione di una matrice di controllo, insomma, stabilita secondo criteri definiti dalla legge e con le idonee valutazioni tecniche, e ed è stato accettato dalla Regione. Il decreto della Regione è di luglio dell'anno scorso, mi sembra, giugno-luglio dell'anno scorso, e hanno confermato che l'opera non necessita di ripetere la via, per cui dal punto di vista dell'iter autorizzativo è, come dire, è esaurito. Per quanto riguarda la possibilità di collegamento con la foce della stazione Martinez, prima sorridevo, abbiamo con gli uffici, anche insomma con la struttura pianificazione di AMT, in passato ragionato sulla possibilità di creare una passerella di scavalco dalla stazione Martinez, anziché verso monte, verso piazza Martinez, verso valle, quindi appunto su via Tolemaide e quant'altro. Ci abbiamo ragionato, ecco, è un'ipotesi su cui si è ragionato, non abbiamo sviluppato un progetto. Sarebbe un'opera sicuramente con delle caratteristiche interessanti, ma abbastanza ambiziosa e onerosa, ecco, perché si tratta di scavalcare tutto il parco ferroviario di Brignole sostanzialmente, e poi lo sbarco in via Tolemaide sarebbe da ragionare attentamente, perché lo spazio è veramente limitato, lo sapete bene. Però è un'idea che ci teniamo così nel retropensiero. In futuro, insomma, potrebbe magari in futuro essere un'idea che si sviluppa in modo un po' più concreto, e magari, mi rivolgo di nuovo al commissario Bevilacqua, magari chiederemo di accendere al fondo unico TRM anche per finanziare questo, chissà, in futuro. E, altra cosa, per quanto riguarda il cantiere della Brignole Martinez, come dicevo prima, è sicuramente un cantiere molto complesso, perché richiede lavorare in compresenza con l'esercizio ferroviario, sia del parco ferroviario vero e proprio, quindi sulla planimetria in questa slide, guardando la parte in basso, sia coordinarsi con le officine ferroviarie finché queste sono in servizio, e quindi vuol dire utilizzare i camminamenti evidenziati in viola chiaro e attraversare comunque con i mezzi in determinate fasce orarie il fascio di binari che comunque continuerà ad alimentare il deposito. Quindi insomma un cantiere sicuramente impegnativo. L'altro elemento di criticità è che, appunto, essendo ancora presenti le officine, non sarà disponibile una grande area di stoccaggio né per il materiale in ingresso né per il materiale in uscita. Diciamo che il materiale in uscita è relativamente poco perché non ci sono grossissimi sbancamenti da fare, però qualcosa c'è. E quindi ovviamente questo comporterà transiti più frequenti, ecco, per l'alimentazione e lo smaltimento del cantiere. Quindi questo è un altro tema. L'ultimo tema relativamente alla mitigazione acustica. Il progetto della Brignole Martinez ha, come ricordava anche lei, a suo tempo ha ha seguito l'iter di valutazione di impatto ambientale e ha ottenuto una pronuncia di compatibilità ambientale, un PA. All'epoca era stato fatto un PAUR, quindi un provvedimento autorizzatorio unico di conferenza dei servizi e valutazione di impatto ambientale. In quella sede erano state fatte le valutazioni acustiche, le simulazioni acustiche, ed era stato poi valutato che, dato il contesto di inserimento, l'impatto aggiuntivo provocato dalla linea metropolitana fosse trascurabile rispetto al contesto parco ferroviario di Brignole in esercizio, e anzi che sarà incrementato il servizio con l'entrata in funzione del sestuplicamento ferroviario e le arterie di traffico presenti, quindi via Archimede, Corso Sardegna, sono delle viabilità urbane caratterizzate da flussi molto intensi, per cui era stato valutato che non fossero necessarie mitigazioni acustiche per la metropolitana. Quindi direi che credo di aver toccato tutti i punti, assessore. Per quanto riguarda invece le questioni sollevate dall'assessore Sanfilippo, parto dal fondo. Per quanto riguarda l'illuminazione del passaggio lato via Bercilli, torneremo alla carica, ecco, in realtà è un punto che avevamo già affrontato, abbiamo fatto un sopralluogo un po' di tempo fa con City Green Light, e poi però sostenevano all'epoca che fosse comunque sufficiente un punto luce nelle vicinanze già presente, però torneremo sicuramente sull'argomento perché ci arrivano segnalazioni su questo, e quindi risolleciteremo un intervento di City Green Light a questo riguardo. E per quanto riguarda la programmazione dei lavori, come dicevo prima, è un tema molto complesso perché al di là delle nostre singole lavorazioni, dove queste richiedono la chiusura di sottopassi in particolare, dobbiamo, prima di bloccare la programmazione, gioco forza, indispensabilmente dobbiamo coordinarci e verificare le previsioni degli altri cantieri, il cantiere di Cociv, il cantiere del Rio Maltempo, altri interventi connessi in capo ai reti, per evitare che si creino situazioni di eccessiva congestione con chiusura contemporanea di più sottopassi e quant'altro. Noi, cioè, naturalmente nelle fasi del nostro cronoprogramma sono previste delle chiusure che insomma, ovviamente faremo in modo di limitare il più possibile, ma prima di comunicarne la programmazione dovremo verificare in cabina di regia la compatibilità delle nostre chiusure. In cabina, nell'ultima riunione, era stato richiesto ai vari soggetti coinvolti, fra cui noi, di presentare dei cronoprogrammi delle chiusure, e il lavoro da fare adesso è metterli a confronto e compatibilizzarli. Quindi su questo verranno forniti poi le informazioni puntuali cammin facendo dopo questo lavoro di coordinamento con gli altri cantieri. Ultima cosa, Oltre ai lavori di riassetto del cantiere citati, ce n'è che sono stati ricordati, quindi il passaggio pedonale dalla stazione di Brina a Via Ariosto, l'impianto di pompaggio delle acque e il senso unico alternato di Via Piombelli. È stato anche fatto un altro intervento di ripristino del calibro stradale di Via Ariosto e anche del marciapiede lungo Via Ariosto, che è un altro intervento piccolo che però aiuta ad alleggerire quel nodo. E niente, volevo soltanto ricordare anche questo, che fra l'altro questo è un intervento che devo dire noi non avevamo segnalato, ma sono state proprio le imprese che hanno proposto loro di farlo, perché insomma, comunque comportava un'occupazione di spazio pubblico che per le loro attività non era più necessaria, e quindi hanno proposto loro di farlo ed è stato fatto. È stata anche già ripristinata l'asfaltatura, credo oggi o forse inizio settimana prossima verrà ripristinata anche la segnaletica orizzontale, quindi questo mi sembrava giusto evidenziarlo. Direi che anche per l'assessore San Filippo ho concluso.
Grazie mille, ingegnere. Lascerei la parola al commissario Marangoni, prego.
Sì, grazie presidente, grazie agli assessori, grazie agli uffici. Io credo che questa commissione oggi metta davvero un punto a capo e dia un significato davvero importante all'azione che stiamo svolgendo come amministrazione nel segno di una città che tiene la mobilità sostenibile, una città 30, una città dei 15 minuti, perché quello che sembra, chiaramente sono due, diciamo, tasselli non piccoli, molto grandi, ma che oggi, diciamo, forse credo che sia giusto ricordare che si inseriscono in una visione di città e in un progetto di città davvero ampio a 360 gradi, cioè nel momento in cui noi ieri parlavamo di cabinovia, eravamo tantissime, tantissime qui attenti, oggi in realtà credo che debba esserci la stessa attenzione su questa questione, perché questa opportunità di ampliare la rete della metropolitana che arrivi ad altre zone molto abitate, molto densamente abitate, e le renda collegate in maniera diretta e rapida col centro della nostra città, siano un'occasione importantissima. Cioè pensare che la metropolitana arrivi finalmente, dopo anni che se ne è parlato, e oggi dopo neanche un anno di questa amministrazione, evidentemente c'erano tante questioni, tanti problemi da risolvere, però si è riusciti in un anno a risolverli, quindi forse dove c'è la volontà, non dico la capacità, la volontà, evidentemente queste cose poi si riescono a ottenere. Ecco, vuol dire che quanto prima possibile, mi pare che sia questo il nostro intendimento, anche il quartiere di San Frutuoso sarà collegato col centro e non avrà più bisogno, diciamo, sarà possibile sostenere che andare in centro da San Frutuoso la prima opzione sia il mezzo pubblico, il trasporto pubblico. Il bacino d'utenza è molto grande, c'è un potenziale di 20.000 persone in più che possono scegliere ogni mattina di utilizzare la metropolitana invece che il mezzo proprio. Ieri parlavamo di quanto Sant'Agata sia un nodo di caos elevatissimo, di traffico privato e pubblico che si mescolano e intasano quello spazio ogni mattina soprattutto. Ecco, pensare di avere la fermata in Piazza Martinez potrebbe essere uno strumento ulteriore per risolvere quel nodo di traffico fortissimo che c'è ogni mattina. Quindi è un tassello davvero cruciale per la mobilità della nostra città intera. È chiaro, poi diciamo, l'attesa di parlare, diciamo, di quanti siano i consiglieri e le consigliere e anche i membri della giunta che stanno a San Frutuoso e quindi conoscono il problema, diciamo, credo che sia un numero davvero elevato, forse è il quartiere che ha più rappresentanti in questo momento in consiglio comunale, il quartiere di San Frutuoso, ed è ma questo non è l'elemento significativo, è che ci sono 20.000 persone che potrebbero essere servite, dico chiaramente in questo momento sto parlando soprattutto del collegamento verso Levante, che potrebbero essere servite ogni giorno da questo servizio pubblico. diciamo l'auspicio, poi chiaramente, quindi non sono domande, è più un auspicio, e ne avevamo già parlato con l'assessore che aveva già risposto a un'interpellanza in questo senso in maniera chiara, e credo che sia anche giusto dare atto che, diciamo, quello che aveva risposto ormai qualche mese fa, perché era forse l'autunno scorso, diciamo, direi che, diciamo, il cronoprogramma è stato rispettato, non so a che prezzo e a quanti giorni spesi evidentemente a prendere il sole all'aperto e non chiuso in ufficio, ma evidentemente è servito, e quindi credo che si potrà andare avanti, e auspico che si vada ancora avanti, perché pensare che la metropolitana arrivi un domani, che magari è un dopodomani, ma arrivi a San Martino, sarebbe, beh sì, è già domani, esatto, cioè noi dopo un anno siamo qua che raccontiamo che la metropolitana, incredibilmente, caspita, era 8 anni che era ferma, beh, è arrivata a San Martino, incredibile, eh? Oh, magari Ferrante e Robotti sono scarsi, però ce l'hanno fatta, vedi, ce l'hanno fatta, incredibile. E, no, dico, è interessante, no? Perché sono due scarsi e in un anno sono riusciti a farcela, dopo che era ferma da 8 anni, e quindi è già oggi che abbiamo la metropolitana che arriva. Eh sì, la commissione è oggi, quindi è oggi che diciamo che arriva la metropolitana a San Fruttuoso, e quindi domani magari arriverà a San Martino. Quella sarebbe un altro tassello davvero cruciale, perché tutti sappiamo che San Martino, diciamo, è un polo attrattivo della mobilità, purtroppo privata molto in questo momento, non solo per la città ma per la regione. Ecco, se arrivasse anche fino a San Martino, come appunto l'assessore aveva già spiegato rispondendo a interpellanze, sarebbe davvero interessante. Come ultima, dico, questa è più una domanda, una curiosità che mi è venuta ascoltando, diciamo, il dialogo che c'è stato anche da parte sostenuto dai municipi, no? Nel senso di dire se si può collegare, così è proprio una considerazione, diciamo, un po' basic, forse magari un po' dello spirito del primo intervento, cioè dire, ma è invece pensabile un collegamento tra l'uscita di Piazza Martinez e la foce, magari passando sotto la ferrovia? Non lo so, ecco, non ho idea di questa contezza più che sopra, però diciamo, so che ci sono un po' di lavorazioni sotto, quindi potrebbe essere. Quindi, per dire, questo il senso è, credo che sia davvero cruciale andare avanti in questa direzione, e che questo tassello oggi certifichi che stiamo lavorando per costruire una città dei 15 minuti e una città 30. Grazie.
Grazie commissario Marangoni. Commissario Maresca, prego, a lei la parola.
Grazie presidente. No, io sono sempre molto sollecitato in queste commissioni dai miei colleghi di sinistra e anche dall'assessore. È vero, la metropolitana rappresenta un problema per questa città fin da quando io avevo 2 anni, 3 anni, 4 anni, quando si chiedeva all'epoca, che era guidata dalla sinistra, di fare la metropolitana a Genova. Io credo che sia vergognoso per tutti, per la sinistra e per la destra, che una città come Genova, che è la quinta città, sesta città in Italia, non abbia una metropolitana. Quindi la colpa del fatto che non abbiamo la metropolitana è da attribuire a tutti i governi di questa città, da sinistra a destra, e siccome in questa città ha governato sempre più la sinistra, io credo che la percentuale maggiore di colpa ce l'abbia la sinistra, ma questi sono i numeri. Poi è stata detta una cosa, questa è una responsabilità politica incredibile, e siccome ci sono tante città governate dalla sinistra che invece la metropolitana ce l'hanno, faccio un esempio, Perugia, che è una città più piccola, la stessa Napoli, il problema è che Genova invece non ce l'ha, ed è grave, e secondo me è molto grave. Altra questione importante, io sarò il primo che combatterà perché ovviamente non vengano definanziate alcune parti di metropolitana della nostra città, come è stato detto giustamente dall'assessore, e sono convinto che noi prima dobbiamo pensare al nostro territorio, quindi se ci sono i nostri referenti politici che hanno bisogno un po' di una strigliata anche da parte nostra, perché noi siamo consiglieri comunali indipendenti al di là del fatto delle nostre appartenenze politiche, lo faremo, e su questa massimo lavoro insieme. Però c'è da dire, lasciatemela dire tutte, è vero, lo continueremo a dire, che il primo definanziamento a una parte di metropolitana è arrivato da questa giunta quando quando sono stati rifiutati quei 500 milioni di euro dello Sky Metro. Quindi questo è il primo definanziamento. Cioè noi possiamo dire che effettivamente il primo definanziamento a un'opera strategica è stato lo Sky Metro, voluto da questa giunta. Poi, se arriveranno degli altri definanziamenti da parte del Ministero, allora andremo a rompere le scatole al Ministero. Ma possiamo avere il diritto... Possiamo avere il diritto, oltre a sentire Marangoni, che parla anche molto bene ed è interessante sentire parlare quello che dice, e continua a dire che... Però non riesce, quando parlano gli altri non riesce a star zitto, non riesco a capire perché. Allora facciamo un dialogo a due. Allora,
commissario Marangoni, per cortesia.
Io non insulto nessuno. Vorrei esprimere anche in modo educato.
No, allora, cerchiamo, per favore.
No, io non
riprendo
insulto.
Anche il commissario Gambino, di evitare di parlare tra di voi, per cortesia.
No, allora, no, volevo dire, giustamente ce le dobbiamo dire, quest'aula è un'aula di critiche da una parte e dall'altra, e credo che sia giusto così, è il sale della democrazia, quindi... È vero che dovremo stare attenti noi come parte di centrodestra, quindi legata più al governo, che non vengano definanziate, e questo è importante, l'ha detto l'assessore, è molto importante che non vengano definanziate parti della metropolitana. Vedremo cosa succederà, vedremo, perché da quello che so io non c'è stato ancora un definanziamento, poi vedremo se ci sarà questo definanziamento. Però voglio ribadirlo, io lo ribadirò sempre, avendo anche dei parenti nella Val Bisagna, andando a trovare mia zia, che ci metto ogni volta 45 minuti a Sant'Eusebio, che è una metropolitana lì nella Val Bisagna, la vorremmo come cittadini genovesi, non solo come cittadini della Val Bisagno, perché ieri c'erano solo cittadini della Val Bisagno. Io ho dei parenti che non stanno neanche bene nella Val Bisagno, lo Sky Metro l'avete definanziato voi. Quindi io volevo sono molto contento perché, fra l'altro, secondo me l'assessore sta facendo un ottimo lavoro, lo dico chiaramente, è uno di quegli assessori che si mette lì a lavorare, si fa il mazzo e lo si vede, lo si percepisce anche dall'aula, però questo non mi esime a me da ovviamente portare delle critiche costruttive a quest'aula su tutta la città. Quindi io ringrazio l'assessore per questo, gli uffici, l'assessore per questo lavoro che stanno facendo importante, anche magari andando a correggere alcune crepe sui cantieri che ci sono state con la nostra amministrazione, li ringrazio, però credo che sia giusto dire le cose come stanno e lavorare tutti insieme per questa città, perché questo progetto vada finalmente in porto dopo 40 anni, o forse di meno, non lo so. 14, sì, però vabbè, 14, quello, però credo che sia molto importante. No, beh, io quando ero ragazzino già si parlava, cioè quando ero piccolo io già si parlava da... non è in tutta la città, in un terzo di città, però sarebbe importante averla tutta. No, e poi so che ci sono delle questioni tecniche che non ovviamente io non sono un tecnico, quindi non ne comportano a me. Comunque ringrazio per il lavoro fatto. Noi come Fratelli d'Italia monitoreremo continuamente l'evoluzione di questo grande progetto, e impegno da parte del mio gruppo, del mio partito, con i consiglieri Vacalebre, Bianchi e Gandolfo, a livello governativo monitoreremo anche il fatto che non vengano definanziate quelle parti, perché per noi, come prima di tutto genovesi e consiglieri comunali di questa città, è importante questo. Grazie.
Grazie a lei, commissario Maresca. Lascerei la parola all'assessore Ferrante.
Io ringrazio il consigliere Maresca, perché in parte del suo intervento mi ritrovo, nel senso che non vorrei essere frainteso, ancora non è stato definanziata la Canepa-Rivarolo e il lotto 2 della Martinez, è in discussione. La proposta è stata fatta in discussione e il mio grido di allarme o di dolore era un grido bipartisan, e nel senso che proprio per l'importanza che noi riteniamo all'infrastruttura metropolitana, perché dà l'idea di uno sviluppo di una città e di una città che comunque si sviluppa e cresce, deve essere un atteggiamento bipartisan, perché non è il problema di chiedere finanziamenti in un fondo nazionale, il problema è che questi finanziamenti sono già allocati, quindi noi dobbiamo vengono sottratti per poi richiederli, scusatemi, fino a prova contraria. Se non ci fossero i finanziamenti va bene il fondo nazionale, ma al momento che questi finanziamenti c'erano, erano già allocati, va bene, le richiederemo, però è un allungare i tempi. E come diceva giustamente il consigliere Maresca, questa città da troppi decenni aspetta uno sviluppo serio della metropolitana. Poi io mi sono permesso di dire 14 anni perché l'ultima stazione è stata fatta nel dicembre 2012. Io preciso anche un'altra cosa, proprio perché noi riteniamo, guardate, spesso noi la vogliamo buttare in politica perché comunque quello siamo e quello facciamo, ma io l'ho detto all'inizio, nella mia assessorato che comprende un numero discreto di direzioni, io non ho cambiato nessun dirigente perché non abbiamo voluto dare delle colpe. Noi in maniera seria abbiamo ripreso i lavori che abbiamo trovato fermi. Le motivazioni possono essere tante, per esempio per i quattro assi io manco avuto il piacere di conoscere il dirigente che c'era, era fino al 30 giugno in servizio, non si è mai presentato, non lo conosco di nome, io ho dovuto nominare un nuovo dirigente ad agosto. Per quanto riguarda la metropolitana, nessuno ha dato delle colpe, nel senso che non è colpa dell'ingegnere Sciutto, della direzione, il fatto che la Manelli sembrava un gigante sulla carta, invece era un gigante di argilla. Questo è tipico delle aziende italiane. Se posso dire colpe, non ci sono colpe, c'è le narrazioni. Se noi vogliamo narrare che tutto va bene, è chiaro che entriamo in difficoltà quando invece informiamo la complessità. Quello che diceva prima l'assessore municipale Boelini e anche in parte l'assessore San Filippo è importante, cioè sul territorio non è stata spiegata la complessità. Io non mi sottraggo da sul territorio, come non si sottraggono i miei colleghi. E negli incontri che abbiamo fatto, e mi pare di uno o due in Valpolcevera, mi pare di aver incrociato anche il consigliere Bevilacqua, almeno a vista, non abbiamo negato la complessità, che sulla Brignole Martinez è stata raccontata, come veramente non è stato raccontato niente, perché nessuno si è mai palesato a spiegare ai cittadini di quel pezzo di città esattamente il perché pochi metri in superficie non venivano conclusi. Cioè il fatto, io non accuso mai nessuno, nel senso potrà capitare anche a me, consigliere Maresca, che in una gara vinca un'impresa che è inadeguata, e che il sistema delle gare, che sono procedure nazionali, fa sì che vinca, e quella impresa inadeguata varrà anche per gli spalci. Stiamo chiudendo la gara. Se gli spalci vincerà un'impresa che poi alla fine sulla carta è inadeguata, ma ha presentato la migliore offerta e poi di fatto sarà inadeguata, la colpa degli spalci. Se le cose andranno male, è chiaro che politicamente saranno mie, però sapete perfettamente che non sono io e non siete voi a controllare chi vince le gare pubbliche. Però la narrazione sì. La narrazione è una responsabilità politica di cosa si racconta la città, e se si racconta la città che tutto va bene, tutto è meraviglioso e tutto è splendido, e noi non vogliamo neanche raccontare che tutto va male, però è sotto gli occhi di tutti che ogni volta che i giornalisti mi chiedono se io il 30 giugno riesco a rispettare il target dei 25 chilometri per i quattro assi, gli rispondo che glielo dico il 29 giugno. Non sto scherzando, consigliere, io a tutti i giornalisti rispondo che non c'è un piano B. Non abbiamo un piano B e il 29 giugno scoprirò se siamo in grado di dire che il 30 giugno abbiamo fatto i 25 chilometri. Qua, ripeto, io non vorrei che escano fuori delle date. Noi abbiamo degli obiettivi e su questo vogliamo essere performanti e seri. Se poi le tre imprese entreranno per qualche motivo che non conosciamo in crisi, perché ci sono delle crisi globali, ci sono imprese che entrano facilmente in crisi economica, che facilmente le imprese si espongono anche con costi. E questo io ora non ho la palla di cristallo, né io né l'ingegner Sciutto. Quindi, come dire, l'accusa non è mai sul perché le cose si fanno e se diventano complicate. L'accusa, se eventualmente c'è, è su cosa si dice ai cittadini e come si narra e come si espone. Io non mi sono sottratto fin dal primo giorno a spiegare la complessità dei quattro assi, a spiegare la complessità della metropolitana in Valpolcevera legata a un contesto pazzesco di commissioni anche legate a infrastrutture nazionali. La dottoressa Sciutto, l'ingegnere Sciutto, prima diceva che anche lei dovrà fornire un cronoprogramma. Guardate che il cronoprogramma l'ho chiesto io. E non è che agli uffici comunali li sottraggo, dalla richiesta del cronoprogramma. A tutti dovranno fornire il cronoprogramma per la prossima energia, e dove ci sarà una sovrapposizione dovremo capire come risolverla, perché io sono abituato a lavorare così. Io ho gestito cantieri per 30 anni e sono abituato a lavorare così, non a compartimenti stagni. E questo è un lavoro immenso che passa solamente l'un per mille di quello che c'è dietro di questo lavoro. Quindi noi non ci facciamo nessun applauso, diciamo solo che abbiamo rimesso in moto dei cantieri bloccati, vogliamo raggiungere dei risultati per la città, vogliamo farlo con tutta la serietà che ci contraddistingue, però su alcuni temi che investono la nostra città io vorrei un atteggiamento bipartisan, perché rispetto, ora è in discussione e fra un po' la discussione si chiuderà in Parlamento. Una volta che sarà definanziato, la discussione è finita e poi bisognerà andare a ricercare quei soldi con lungaggine burocratiche. Quelle risorse in questo momento invece sono allocate. Per il resto, cosa dire? Io ringrazio di questa possibilità. Nei municipi ci siamo già andati, ci torneremo. Io quando vado in un municipio vado a incontrare i cittadini in una sede del Comune di Genova. E quindi anche voi consiglieri comunali, siete afferenti a quel territorio, passate, sappiate che anche voi siete non ospiti, siete gli amministratori anche in quella situazione, perché il municipio sempre il comune è.
Grazie Assessore Ferrante. Se non ci sono ulteriori interventi, dichiaro la seduta chiusa. Buona giornata a tutti. Arrivederci.